Allora, cominciamo la lezione di oggi, ma adesso ce lo rimettiamo. D'accordo. Allora, la lezione di oggi è il calendario, soprattutto perché voi sappiate un poco come ci stiamo organizzando in questo periodo di, come dire, intermezzo. Allora, questo mercoledì ci sarà un tutorial su Photoshop e sul mondo raster. È un tutorial abbastanza dettagliato, tutta la lezione è dedicata a quello, il mondo, diciamo, raster e alcune, diciamo, come dire, indicazioni tecniche, eccetera. Alcuni di voi, anzi quasi tutti, conoscono già questo ambiente, però può essere una buona occasione per sviluppare meglio le conoscenze. Quindi c'è lezione il 12 con un tutorial. Dopodiché il 19 io credo che ci sia lezione, io comunque sono a Roma e faccio lezione, va bene? Il 24 è lunedì, è una giornata molto interessante, molto densa, in cui Angelini, Di Raimo e forse anche De Luca, in parte, non so se lui lo voglia fare, ma credo di sì, una parte, parleranno di una serie di esperienze progettuali, ma tutte viste sotto l'angolo della crisi. Crisi sia in quanto il progetto rappresenta dei momenti, come dire, effettivamente di crisi, vi faranno vedere delle nuove proposte per spazi urbani, vi faranno vedere forse una proposta per uno spazio anche cimiteriale, vi faranno vedere una serie di progetti. E quindi secondo noi è un momento molto interessante del corso che avviene questo, ma anche un po' come dire, anche il momento dell'uscire da una situazione studentesca e avviarsi, come dire, verso una ricerca personale, progettuale propria. Quindi questa sarà un po' l'occasione, credo che sarà una giornata importante. Questo è il 24 e quindi tutto, diciamo, continua, ma il 19 c'è lezione normalmente, come c'è lezione questo mercoledì. Va bene? D'accordo? Per quanto riguarda oggi in particolare, andiamo alla lezione di oggi, che è abbastanza ricca di cose da fare. Però, siccome abbiamo ormai detto questa ipotesi, ed è un'ipotesi anche piacevole ogni tanto di non seguire proprio i binari, e siccome a Roma c'è questa mostra molto molto interessante dello studio Asse, ve ne parlo un poco poi alla fine, ed è veramente una cosa molto bella e non è troppo lontano da qua, noi abbiamo pensato di finire la lezione verso le 5:30, 6:15 e poi faccio una passeggiata a piedi, andare a vedere questa mostra, chi vuole, va bene? D'accordo, allora questo è un poco il programma. Veniamo alla lezione di oggi, fatemi vedere cosa c'è di nuovo. Di nuovo c'è, è stato aggiornato il blog con tutte le ultime lezioni e ho messo anche questo speech che ho fatto a Delft, è molto corto, è in inglese, 10-12 minuti, a chi interessa questa problematica del gioco e del rapporto tra gioco e architettura, ve ne ho parlato un po' a voce, ma lì c'è abbastanza in quei 10-12 minuti. Poi qui c'è sempre aperta questa mostra di Jan Plas di modelli di architettura, che è a via Zanardelli 34, via Zanardelli alla fine di Corso Rinascimento. È una bellissima mostra di architettura, di modelli di architettura, anche perché si riferisce a un gruppo di quarantenni, quindi non è distanza anni luce. E poi sono quarantenni romani, oltre a essere amici, è comunque una cosa molto interessante. Qui ho messo anche un link, se mi va su internet il signorino, ecco, ho messo anche un link di un testo non cattivo che hanno fatto, un testo abbastanza interessante che hanno fatto loro stessi, in cui spiegano la loro logica di vivere questa esperienza del modello. Se caricasse, ecco, vi farebbe anche vedere il tipo di qualità di cose. Qua ci andate quando avete un momento, se vi va, insomma, per conto vostro. Questo è un commento di Paolo Ferrara, anche abbastanza bello. Ah, ecco, qua purtroppo questa non mi si è caricata, ma forse nella vostra pagina vi si carica? Vi si è caricata questa cosa? No? C'è un errore? E allora adesso cercherò di rimediare al più presto. Comunque questa è la rivista che voi avete, è una rivista fatta da uno studente che è anche vicino a noi, fa parte del gruppo Nitro e poi ha anche scritto più di una cosa interessante, tra cui un libro su Leonardo Ricci. È una persona molto attiva, siccome ce l'ha date un po' di copie ci sembrava giusto dargliela. E ce n'è qualche copia in più, chi non ce l'ha la può avere. Tra l'altro la copertina è fatta da Antonino Di Raimo, l'ho chiamato, l'ho dovuto mettere in angolo, non so se è giusto
il titolo,
se no la scaricate in PDF. È una cosa bella perché è fatta, diciamo, proprio con molto intelligenza e molto entusiasmo a proprie spese, insomma una di quelle cose importanti. Appena un secondo aggiorno il sito che manca questa cosa. Allora, venendo invece alla lezione di oggi, eccoci qua. Ho un po' aggiornato l'indirizzario, ci dovrebbe essere quasi tutto e anche le correzioni, ma siccome sono ancora sofferente di questo numero enorme di email in evase, vado un pochettino, come dire, a balzelloni. Però insomma dovrebbe essere, spero di riuscire a mettere tutte le cose a posto tra poco. Allora, andiamo a questa lezione di oggi, schermi e interfaccia, apparentemente in realtà c'è un sacco di cose. Innanzitutto lavoriamo al contrario, nel senso che è bene che voi sappiate con un certo anticipo che cosa è il prossimo to do. Abbiamo discusso molto ripetutamente anche con gli altri docenti, in particolare con Rosetta Antonino, sul fatto che è bene che voi abbiate un po' un riferimento teorico, e, insomma potete anche leggere qualche cosa al di là dei suggerimenti che noi vi diamo man mano con i siti web. E quindi, siccome adesso questo è un periodo abbastanza lungo, di vacanze anche in parte di Pasqua, eccetera, e noi abbiamo, oggi è l'8, questo è il 25, e quindi abbiamo, quanto, 16 giorni circa, quindi è abbastanza ragionevole pensare a un blocco di tempo così. Allora, che cosa vi suggeriamo, anzi vi chiediamo di fare, come sempre, inserirle nel vostro... nella vostra home page, sempre mandando il link il martedì mattina. Allora, noi vi chiediamo di scrivere una recensione di uno dei volumi sottoindicati della collana La rivoluzione informatica in architettura, a vostra scelta. Scegliete il volume per attinenza, sensibilità, prossimità con il tema di vostro specifico interesse, un po' con le cose che voi cominciate a ragionare. Come deve essere fatta questa recensione? Innanzitutto deve essere titolata, cioè deve avere un titolo, non è il titolo del libro, è un titolo a vostra scelta, è una maniera di dare, diciamo, un carattere quasi un po' d'articolo di questa recensione. Poi deve avere riportati i dati completi del volume, cioè autore, editore, collana, eccetera. E deve avere un massimo di 3600 caratteri, deve avere massimo 3600 caratteri, minimo 200.000 caratteri, spazi inclusi. Tutti voi penso che sappiate come considerare il numero dei caratteri, no? E si fa così, ve lo faccio vedere in un attimo. Si fa così, si va dentro Word Processor, quasi tutti ce l'hanno, adesso questo è Word che quasi tutti ce l'hanno. Se io qua sto scrivendo delle cose, ecco, poi vado in strumenti e chiedo conteggio parole, ecco, in conteggio parole lui mi dice che ho caratteri senza spazi 75, caratteri con spazi 96, d'accordo? Quindi attualmente questa recensione sarebbe di 96 caratteri con spazi, d'accordo? Queste sono altre maniere, per esempio gli anglosassoni vanno per il conteggio per parole, ma noi andiamo per conteggio per caratteri con spazi. Anche un'altra unità di misura che una volta veniva molto usata era la cosiddetta cartella, cioè una cartella dattiloscritta che corrisponde a 1800 caratteri con spazi. Comunque adesso normalmente si lavora per caratteri. È importante che voi sappiate questa cosa, perché qualcuno nella vita magari vi chiederà di scrivere un articolo e vi dirà deve essere di tot caratteri circa, o battute, che è la stessa cosa. Il word processor fa questo abbastanza facilmente, praticamente tutti i word processor ce l'hanno. C'è anche un altro modo, che è di scurire soltanto una parte, e scurendo soltanto una parte si chiede di nuovo conteggio parole e vedete che lui vi fa soltanto la parte scurita, cioè adesso è solo 53 perché calcola soltanto la parte selezionata, d'accordo? Poi nel web processo ci sono molte altre funzioni che possono essere utili e importanti, correttori ortografici, la ricerca dei sinonimi e tante altre cose, ma io do per scontato che lo sappiate. Comunque adesso certo non ne possiamo parlare, se no ci mettiamo in un altro discorso. Comunque, se per caso ci fosse un'esigenza, una volta vi posso fare un tutorial di word processor. Allora, poi deve contenere minimo 5, massimo 10 immagini sostanzialmente proveniente dal libro e deve essere presente e linkata sul vostro sito. La recensione è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo, quindi è un'argomentata sintesi del volume in oggetto che ne occupa circa il 70% dello spazio, mentre il 20% circa dello spazio è di tipo valutativo, cioè nel senso che voi potete tendere a esprimere il vostro punto di vista, mentre il 10% massimo, ma proprio tanto, cioè praticamente un paragrafo, è se uno proprio non si riesce a tenere e vuole dire un'idea a partire da quello che ha recensito. Perché vi do questi standard? Perché sono standard più o meno professionali, per farvi capire che una recensione non è un saggio critico, oppure non è un altro tipo di genere letterario, è questo. Quindi uno che legge una recensione vuole essere soprattutto deve essere soprattutto illustrato che cos'è il libro in oggetto, qual è il giudizio della persona che sta facendo questo lavoro, e poi se è il caso si può lanciare una piccola idea. In questo link qui, che si chiama Food for Minds, è una cosa che noi facevamo anni fa, ma c'è ancora un po' in vita, che vi dà degli esempi di recensioni. Tutti questi sono degli esempi di recensioni. Per esempio possiamo, vedere per esempio questo qua, no? Per fare un esempio. Allora, vedete, in questo caso, questo è soltanto il sommario della recensione, no? Se si vuole ci si può andare a tutta. Era stata messa in questa cornice che si chiamava Food for Minds. Allora, qui c'è, vedete che vuol dire un titolo, titolata, vuol dire che non è il titolo del libro. Questo è l'autore della recensione, questo in questo caso c'era un piccolo riassunto, un occhiello per tirare dentro la recensione. Questo era i dati completi del libro, e poi c'è la recensione vera e propria, in questo caso leggermente più lunga di quell'altra. La presenza delle immagini è molto interessante, è molto anche importante, ecco perché vi dico 5-10, perché siccome noi tutte queste cose le facciamo sul web, vale la pena avere anche le immagini così invogliate l'uno con l'altro. Adesso però queste sono tutte cose tecniche, qui poi ci sono altre, questo c'è tutto un gruppo di recensioni, e poi c'era tutto un seminario fatto su una serie di letture di testi abbastanza significativi su vari argomenti che sono questi, e man mano così li esplorate e ci potete andare per quanto vi può interessare. Però adesso la questione che a me interessava era il modello e anche farvi comprendere un po' come funziona questo genere di scrittura, che può avere un senso saperlo padroneggiare un poco. poi potete, una volta che avete letto questo libro, adesso tra parentesi vi parlo un po' dei libri, molto succintamente, perché sono 25-26, però ve li illustro un po' così vi potete orientare, quindi non abbiate timore di questo. Però adesso prima vi faccio le parti, come dire, più, prima faccio il lavoro tecnico, come dire. Allora, dopo che cosa potete fare, o più o meno contemporaneamente alla recensione, dopo, potreste aggiornare il vostro sito nella sezione concept attraverso una reinterpretazione, un'idea, un suggerimento che deriva da un concetto ricavato dalla lettura e recensione del testo, appunto, scusate, di cui avete fatto la recensione. Potete scrivere quindi un breve testo di commento, come se fosse sulla base dell'idea contenuta nel testo dal dettaglio. Forse il concept sarebbe potuto, potrebbe fare questo, potrebbe fare quello, oppure mi viene in mente di fare un secondo, quasi un secondo concept, cioè nel senso che per noi tutti i lavori che voi fate sono comunque lavori orientati, no? Sono orientati a far crescere questa idea, quindi niente di strano, anzi dovrebbe proprio avvenire che sulla base del testo che voi avete letto e recensito, quasi sicuramente è naturale che avverrà che vi verrà un'idea o di un concept diverso oppure per caratterizzare un po' meglio il concept che avete. In questo caso potete o riscriverlo o scrivere una nota a margine, o anche sono due righe, tre righe, non è tanto. Se volete potete anche seguire un piccolo schizzo. Dopodiché c'è un altro assignment, che è l'assignment che riguarda effettivamente questo ciclo sul bitmap in cui noi siamo immersi adesso. Che cosa dovete fare? Dovete seguire in Photoshop o in un altro programma raster un autoritratto della crisi, intitolato così in codice. Naturalmente se qualcuno ci vede da fuori ci pensa che siamo matti, no? E io qua ho specificato, non intendo dire naturalmente un macerato autoritratto stile neo post espressionista romantico in cui vi avvolgete in un mantello nero e vi emaciate il viso e ve lo tingete di verde o cose di questo tipo, andateci cauti. Intendo dire invece di tentare, molto più difficile, intendo dire di tentare di rappresentare graficamente il tema d'anno, architettura, modernità, crisi e information technology, insieme a un'immagine di voi stessi, insieme a voi stessi. Naturalmente potete basarvi su quanto già fatto nel primo concept, o se volete cambiarlo facendo una nuova iterazione del concept come se fosse appunto adesso graficamente, mentre il primo era di tipo verbale, questo secondo è di tipo grafico. Ora, io sono sempre indeciso se, come dire, noi praticamente dal 2001, mi pare, facciamo questo discorso degli autoritratti ogni anno in maniera diversa, perché per esempio un anno era il rapporto con lo strumento, un altro anno era il rapporto al tema di Terragni, eccetera. Quindi c'è un database, come dire, di autoritratti molto ricco nel corso ed è tutto in rete. Io sono sempre incerto se vale la pena, come dire, se lo va a trovare, se no non sono proprio così sicuro che sia una cosa importante farvi vedere i lavori e i lavori degli altri, perché secondo me ogni anno è bene ripartire in un certo senso anche come una specie di tabula rasa. Comunque ormai voi sapete navigare il sito e se volete li trovate con una certa facilità, gli autoritratti degli anni scorsi. In particolare sono state fatte anche mostre, insomma sono usciti in tanti modi, in pubblicazioni PDF, ce n'è di tutto di più. Ma secondo me forse non neanche vale la pena, soprattutto non vale la pena che lo faccia io. Se voi volete curiosare, curiosate. Allora, entrambe queste cose sono fatte sempre nel vostro sito e sono sempre fatte con il link. E la pagina degli autoritratti sarà poi creata una pagina che è accessibile a tutti, in cui vengono, diciamo, inseriti questi autori tratti della crisi cosiddetta. Adesso il problema in genere di fare queste cose prima è questo, che in genere gli studenti smettono di pensare alla lezione e cominciano a pensare unicamente a queste cose. Nei limiti del possibile, vedete se riuscite a seguirmi per il resto della lezione. Però chiaramente è una cosa, come dire, che io lo capisco, che scuote un po', cioè nel senso che non è così facile, pone effettivamente in gioco molte cose e, come dire, il tempo... Cioè, il tempo tecnico può essere veramente una stupidaggine, però il tempo concettuale vi serve un po' per maturare questa riflessione, no? È un pochettino, ci si mette un po' in gioco effettivamente con questo tema, particolarmente così tagliato. Ci sono delle domande su questo? No, è tutto abbastanza chiaro, abbastanza traumatizzantemente chiaro. Bene, ok. Allora, adesso facciamo quest'altro discorso che credo che sia utile per voi, che vi presenti succintamente i volumi della collana, in maniera che voi li possiate organizzare, cioè qual è l'idea, perché io vi faccio questa cosa sintetica adesso, ve la faccio perché voi stessi possiate pensare un po' a naso a che cosa vi può interessare di più tra gli argomenti trattati, quindi questi pochi minuti in cui io vi presento questi volumi sono abbastanza importanti per voi perché vi possono cominciare a far orientare su un volume anziché su un altro, no? Naturalmente niente vieta di leggerne o guardarne più di tutti. Allora, se andiamo alla fine di questa pagina... No, vado prima, credo che siano qua. No, scusatemi, stavo cercando una cosa. Ah, ecco, questa è in realtà è la pagina prima, è l'home page della collana tutta intera. Due parole vi possono interessare a questo proposito, proprio due parole, perché qui come sempre c'è un mondo molto grosso. Questa collana è nata nel 1997 come ideazione. È nata all'interno di una serie di volumi tascabili che si chiamavano Universale di Architettura, che forse molti di voi conoscono, allo stesso identico formato di questi. Era una iniziativa fondata dal professor Bruno Zevi, anzi rifondata dal professor Bruno Zevi, all'interno della quale io avevo già scritto alcuni volumi, particolarmente uno su Gehry e uno su Eisman. In un determinato momento dello sviluppo di questa Universale di Architettura, l'editore mi chiese una proposta per un'altra collana. E io pensai che la cosa più giusta da fare era aprire un fronte nuovo di aggiornamento culturale sul tema dell'informatica. Ho fatto questo per una serie di ragioni, prima di tutto perché io conoscevo abbastanza il tema dei rapporti tra informatica e architettura, perché li avevo seguiti fin dagli anni 80 mentre ero un giovane docente in America, conoscevo un po' tutta la problematica e avevo, come dire, un interesse di tipo teorico-culturale rispetto al mondo dell'informatica. E l'altra ragione per cui proposi questo tema e perché mi consentiva di non entrare in conflitti con il professor Zevi, di cui ero un un allievo e un collaboratore, avendo scritto diverse cose nella collana, ma come dire, contribuire al gioco di squadra di tutta l'Universale di Architettura, aprendo questo fronte nuovo sull'informatica. E da quel punto nacquero questi volumi, che erano volumi che avevano questo format, nel senso che erano appunto denominati la rivoluzione informatica, e io avevo in realtà tutto il peso scientifico della direzione di questa collana, ma io continuavo ad avere mi faceva molto piacere che fosse all'interno dell'Universale di Zevi, per tante ragioni, e io era un mio titolo, come dire, una cosa a cui tenevo molto era raccontarli sempre prima che si facessero, quelli che erano i titoli che avevo in testa, quelli che erano gli argomenti che volevo trattare, in maniera da tenerlo sempre assolutamente aggiornato. E così nacque questa collana in italiano, con Zevi ancora in vita, e ci furono 5 volumi con Zevi ancora in vita. Nel frattempo, per chi è interessato per capire tutte queste cose, per chi vuole sapere tutte queste cose della collana, la cosa migliore è leggere questa intervista qui, c'è un'intervista qui, sia in inglese sia in italiano, in cui per chi è interessato si spiega un po' tutto, di come è nata, come è articolata, qual era la relazione tra me e Zevi su questa collana, che cosa è successo dopo, insomma è un piccolo pezzo di microstoria su questa vicenda. Poi qui ci sono molte altre cose, tra cui una puntata di Mediamente che è stata nel 2001 dedicata integralmente a questa collana, un simposio che abbiamo fatto con Eisman a Zurigo, insomma è una cosa abbastanza importante questa faccenda. E dopo poco tempo, dopo circa un anno, un editore inglese, un editore svizzero però che pubblicava in inglese, che si chiama Birkhäuser, decise di pubblicare in inglese questa collana, per cui esistono ben 25 titoli, tutti tradotti in inglese, su questa collana IT Revolution in architettura. E quindi, come dire, un po' in tutto il mondo questa serie di libri tascabili, che poi sono questi, hanno avuto molta diffusione, una serie molto letta, molto conosciuta, che ha dato un contributo all'evoluzione di questo campo. Dopo un po' di tempo è arrivata anche un'edizione cinese, che è questa, sempre uguale, un po' banzai, eccola qua. Loro continuano a farla, insomma, un po' alla cinese, non sappiamo bene che cosa succede. Prendono i libri, li traducono, li stampano, gli editori sono cambiati, comunque insomma stanno là, loro li fanno, questi sono quelli in annuncio, c'è il marchio, per cui c'è questa, diciamo, questa consapevolezza di questo tipo di lavoro. E vabbè, e adesso, diciamo, io vi parlo dei libri in italiano a partire dall'ultimo e andando indietro. Tra l'altro ci sono 4-5 libri in programmazione, ma io tendo a non parlare mai dei libri prima che siano fatti. Probabilmente in queste settimane ne usciranno altri, anzi un altro è proprio in fase di produzione finale, un libro anche a cui teniamo molto. Poi io sono un poco superstizioso sui libri e quindi non ne parlo mai prima che esistano fisicamente. Allora, questi libri sono 25 in italiano. Quindi andiamo un poco, cioè proprio un tratteggio per ciascuno, però la cosa importante è come voi potete metterci le mani sopra. Allora, potete fare in vari modi. Innanzitutto potete andare alle biblioteche della Facoltà di Architettura, ce ne sono tante, una in particolare che funziona bene, che è molto comoda, è questa del Dipartimento DIAR, Dipartimento di Architettura, che è a Via Flaminia 309. Chi la conosce questa biblioteca? una sola persona? Va bene, per gli altri ve la consiglio, perché è una biblioteca, cioè il dipartimento è il mio dipartimento, che è diciamo localizzato fuori da questo edificio. La biblioteca è estremamente ben fornita e di due parole tu, Gori, tu che la conosci.
Io andavo prima su a Valeria Maria.
Sì. In linea di massa, comunque, se voi avete difficoltà usate la password, cioè dite che siete i miei studenti, siccome io sono ben visto, in genere in linea di massima è la password che funziona. Poi ovviamente non vi comportate male di viceversa, perché se no, cioè, andate con le birre, con la cola, le radio transistor e le sigarette, però insomma. È organizzata bene, soprattutto uno dei trucchi molto buoni, e quasi tutti voi avete le macchinette digitali, no? Adesso fotografare è quasi più rapido e sicuramente più economico, io faccio quasi tutto così, no? Anche a media risoluzione, così si hanno le immagini o si hanno le pagine che servono, si hanno già informato. Sì, vabbè, però vedi, io ho vissuto tanti anni così. Sì. No, se siete dei precisi vi potete portare un pezzo di specchio, no di specchio, di vetro non opaco, e già siete un pezzo avanti. Non credo che loro abbiano uno scanner, comunque per sedute professionali gli studenti possono portare anche il personal lo scanner, ma secondo me la macchinetta fotografica va, per le cose che dobbiamo fare noi va più che bene, perché a noi servono per il web queste cose, non è che servono per essere riprodotte a stampa, per cui la deformazione. Allora comunque la prima cosa è questa, poi ci sono altre biblioteche che voi conoscete, sicuramente quasi qua ce n'è sicuramente una o due, c'è cioè quella di urbanistica e di tecnologia, qua in questi libri ci sono quasi dappertutto, quindi diciamo basta sapere il volume e poi lo si cerca nel catalogo. Oppure avevo scritto tutti gli indirizzi, perché non è venuto? Ahimè, perché non l'ho caricato in rete bene, mannaggia, avevo scritto tutti gli indirizzi delle librerie, ah no, ecco dove l'ho messa nella lezione, ecco scusatemi, ecco dove l'avevo messa nella lezione, va bene, eccoli qua, non mi ricordavo che l'avevo messa, eccoli qua, i libri si trovano tra l'altro da K, Piazza Fontanella Borghese 6, tutti voi sapete di l'esistenza di questa libreria di architettura, oppure da Mancosu, via Gioacchino Rossini 30, ho messo anche i telefoni, oppure dall'altro K via Gramsci 33, oppure via internet e IBS anche contrassegno con la Postpay qui, oppure per gli ultimi quattro, o meglio i primi quattro, quelli di cui, i primi quattro di cui parliamo, cioè questi, quelli editi da Edi Stampa, si può passare a via Guattani 24 e ve lo danno anche credo con uno sconto studenti, d'accordo? Quindi insomma in qualche maniera, poi tra l'altro erano una volta distribuiti anche da Feltrinelli e dalle librerie principali, però adesso non so quanti ne tengono, comunque allora venendo a noi, adesso ve le descrivo rapidamente questi libri, così vi orientate. Ok, allora detto questo, per quanto riguarda un poco, pochissimo della cronistoria di questa collana, è da dire che l'editore italiano due anni fa è stato acquistato da un altro, La collana per un momento è stata ferma e adesso fortunatamente è ricominciata anche con grande successo, diciamo, di qualità di stampa e di finitura dall'edilstampa, quindi è ricominciata sotto l'etichetta edilstampa. Allora, vediamo un po' rapidamente questi libri. Allora, questo libro qua è l'ultimo uscito, si chiama Takis Xenaetos. È un libro a cui io tengo particolarmente, non soltanto perché è l'ultimo, ma perché Takis Xenaetos è un architetto greco, di grandissimo talento costruttivo, e di grandissima qualità spaziale, che ha operato, dagli anni 58 al 77. E la cosa particolare è che Xenaetos aveva intuito, e anzi più che intuito, compreso la rilevanza dell'elettronica sin dagli anni 50, cioè quindi un tempo remotissimo, come in un'altra era glaciale. E lui fin da quegli anni, parallelamente alla ricerca, diciamo, costruita di architetto, qui ci sono diverse opere sue molto molto belle tra l'altro, ma parallelamente a questa attività progettuale, aveva sviluppato un testo manifesto, libro, una specie di opera summa sui rapporti tra l'elettronica e l'architettura. Era un testo che lui ha continuato a lavorare per fasi successive, si chiama Electronic Urbanism, e questo testo contiene moltissime cose importanti che sono riprese in questo libro. In alcuni casi ci sono anche delle ricostruzioni al computer di quello che lui aveva ideato. La cosa molto bella di tutto questo è che innanzitutto io ho conosciuto questo architetto tramite come se fosse uno di voi, una mia ex studentessa, che ogni tanto mi veniva a trovare, e siccome lei era greca, mi aveva spiegato che un suo professore greco stava restaurando questa scuola, che è l'ultima opera di Zeneto, un'opera molto importante, perché in una scuola realizzata negli anni 70, lui aveva già pensato a come l'elettronica poteva influenzare le maniere di apprendimento, quindi aveva già pensato a concetti di democratizzazione, personalizzazione, lavori in gruppo, eccetera, e tutto l'edificio rispondeva ad alcune di queste caratteristiche. Allora lei, la ragazza, che si chiama Giova Pulcheria, non so se qualcuno di voi l'ha mai avuta come collega, mi diceva che lavorava con questo professore e mi ha spiegato rapidamente dell'esistenza di questa scuola. E io mi sono subito interessato moltissimo a questa vicenda, e lei dopo poco mi ha portato una rivista greca su questo architetto, Xenaetos, e io ho visto che c'era veramente era una cosa di un'importanza pazzesca, e quindi ho cominciato a entrare in rapporto con questo autore, questo suo professore, che si chiama Dimitris Papalexopoulos. E abbiamo cominciato a ideare questo libro. Ci si è lavorato anni, adesso finalmente questa cosa c'è, però è nata in questo modo. È un libro veramente importante, anche perché Takis Xenaetos praticamente non lo conosce nessuno, non è citato in nessuno dei libri, diciamo, cardine di storia dell'architettura, né nel Frento, né nel Curtis, né in nessun altro. Anche in Grecia è stato ben presto messo in un angolo. Io ho fatto una serie di test anche con persone veramente di altissimo livello, per esempio Marcos Novak, che è greco, per sapere se lui conosceva Takis Xenaetos, e non lo conosceva. Questo vi dà proprio l'idea di quanto importante è quest'arrivo. Naturalmente è un libro particolare perché è una monografia su un architetto. Molti altri libri invece hanno un'altra caratteristica. Questo libro, questi primi quattro sono questi, se volete possono girare, poi me li rendete però.
Potete far girare, guardare rapidamente. Allora, questi altri libri qui, questi primi quattro libri sono libri appena usciti che ci sono ancora, dovrebbero esserci in tutte le librerie. Questo libro qui si chiama Strati mobili, video contestuale nell'arte e nell'architettura. E, siccome a un certo punto io mi sono reso conto di quanto sia importante il settore video, tra parentesi, l'altra volta io certe cose le faccio con una certa dose di understatement, forse eccessivo, ma io e Rosetta Angiolini siamo andati a vedere la cosa di Studio Azzurro, vi ricordate che avevamo fatto un cenno, è stato fantastico, comunque chiudiamo la parentesi, e siccome questo mondo del video, del rapporto tra video e architettura è molto sviluppato ormai, sia negli studenti, sia nella cultura di oggi, secondo me c'era bisogno di un libro che illustrasse questo rapporto tra il video e l'architettura, come si integrano, in che rapporti ci hanno, qual è la storia, quali sono gli artisti principali. E questo libro è fatto da Alessandro Ladaga e Silvia Mantega, che sono, tra l'altro, artisti che si occupano di questo settore, artisti pensatori, diciamo, che si occupano di questo settore con il nome Elastic. È un gruppo abbastanza affermato anche di artisti, diciamo, loro sono impegnati in prima persona, ma il libro non è un libro che parla di loro, anche se ci sono diversi lavori loro, è un libro che parla della problematica. Questa idea degli strati mobili, spesso i titoli sono ideati a volte ancora prima che i libri esistessero, questa idea degli strati mobili a me piaceva abbastanza perché richiamava questa idea dei layer, insomma una serie di, e questa idea del movimento però non in maniera banale secondo me. Quest'altro libro si chiama Game Zone, in onore al mio gioco preferito che si chiama Hammer Zone, e mi piaceva sta cosa. Il libro è fatto da Iacovoni, che è un architetto attivo, molto attivo in uno di questi gruppi romani che cominciano ad essere abbastanza noti, MA0, e lui ha anche un'altra anima, che è l'anima Stalker, cioè di un gruppo di ex studenti della facoltà di architettura nostra, che si occupano di un rapporto con la città, con il territorio, con le situazioni sociali, non esattamente all'interno delle categorie classiche dell'architettura, ma attraverso categorie che ibridano l'arte, la performance, l'azione sociale. Ultimamente sono noti per aver fatto tutto un lavoro al Cordiale, per esempio. Ma alcuni di voi devi conoscere, sì? Di Stalker. Quindi, diciamo, allora il libro segue la tematica del gioco sia dal punto di vista del concetto di play, cioè come dei rapporti del gioco entrano in rapporto con l'architettura proprio come forma di pensare all'architettura, sia attraverso l'ovvio rapporto con il mondo elettronico, quindi giochi elettronici, eccetera, eccetera. Tra l'altro lui, Iacovoni, aveva curato una mostra a Roma alcuni anni fa al Palazzo dell'Esposizione, che mi sembra che si chiamasse proprio Play, forse qualcuno di voi l'hanno vista, era una bella mostra proprio sul videogioco. Non so se a qualcuno di voi è capitato di vederla quella mostra, era 3-4 anni fa. Nessuno? Era una mostra sul videogioco, molto bella. Allora, questo libro si occupa di questa faccenda. Questa è un'altra monografia su Diller e Scofidio. Nella collana ci sono soltanto 4 monografie vere e proprie, o 5 adesso. Una, due. Dunque, Gehry, Eisman, Hadid, Diller e Scofidio, no, 5. La monografia è data soltanto a un personaggio o a un gruppo di grandissima rilevanza, infatti ce ne sono soltanto 5. Diller e Scofidio è un gruppo fenomenale oggi, perché hanno lavorato a partire dagli anni 80 molto sul tema della performance, direi installazioni, performance, un rapporto proprio con l'arte più che direttamente con l'architettura, pur essendo entrambi loro architetti.
ma è gradualmente sono ritornati nel campo dell'architettura affrontando temi cruciali oggi come appunto la presenza dell'elettronica, come fare edifici di nuova generazione, eccetera, e tra l'altro hanno realizzato questa famosa nuvola che è un'opera diciamo molto importante di oggi. Quindi questa è una monografia, è scritta da Antonello Marotta, anche lui fa parte del gruppo Nitro e ha scritto parecchi altri volumi ormai, tra cui un altro su Van Berkel nell'Universale d'Architettura. Ecco, questa era, diciamo, questo è l'ultimo volume della Rivoluzione Informatica pubblicata all'interno dell'altra casa editrice Testo e Immagine. E questo è un libro di Michele Emmer che insegna anche alla nostra facoltà, non so se nessuno di voi l'ha avuto come studente, come professore, qualcuno l'ha avuto? Matematica. Sì, matematica, lui. E in questo libro io mi sembrava importante avere un libro di storia della matematica in qualche maniera applicata ai concetti spaziali che a noi interessano. Perché è interessante avere un quadro di come la matematica entra in rapporto ai concetti spaziali, eccetera. Quindi è un libro di taglio divulgativo, quindi non è di taglio prettamente scientifico, nel senso che non ci sono equazioni, comunque, a maggior ragione, è un libro estremamente piacevole da leggere e molto denso. Tra l'altro questo libro e queste riflessioni hanno creato tutta una serie di riflessioni sull'evoluzione del concetto di spazio, eccetera, di cui più in là avrete, diciamo, anche una lezione per capire proprio come il concetto di spazio è variato. Questo è un libro che si chiama Odissea Digitale e si interessa in particolare degli architetti che operano nel bacino del Mediterraneo, quindi sud della Francia, Italia, Grecia, Nord Africa, Spagna, eccetera, con l'idea di presentare questi gruppi e di vedere quali sono alcuni caratteri comuni di queste ricerche. Il libro è fatto come autore proprio da Jan Plas, che è il gruppo di cui abbiamo parlato nell'altra occasione. Questa è un'altra delle monografie dedicata alla ADID, Paesaggi in Movimento, ed è fatto da Patrick Schumacher, che è praticamente il secondo dello studio ADID. È una persona molto importante all'interno dello studio, che conosce tutto dall'interno e da molti anni. Questo libro, Territori della Complessità, New Scapes, è scritto da Paola Gregori, è un libro, cioè ci sono varie categorie di libri, un po' non so se avete capito, esistono dei libri a tema, su una certa problematica, altri libri invece sono monografie, altri libri ad esempio coprono una certa area regionale per capire in quella determinata area che succede. Questo Territori della Complessità, Nuovi Scape, è un libro che, come dire, racconta molte ricerche di architetti che si muovono all'interno del paradigma digitale e che credono in vario modo nella rivoluzione informatica. Lei li vede sostanzialmente attraverso la lente della complessità, che è una delle lenti che si applicano a queste ricerche di oggi. Perché interessano questi argomenti, in che contesto ci si muove sia dal punto di vista filosofico sia da quello scientifico, che cosa fanno effettivamente questi gruppi. Il libro è particolare anche perché è un libro ricognizione utile per chi deve avere un quadro, anche perché spesso lei fa queste tavole sinottiche in cui, come dire, compone a tema molte ricerche e possono essere utile orientarsi su queste cose. Questo è il libro fatto da Francesco De Luca, che come sapete è nel nostro corso da tanti anni, e insieme a Marco Nardini. La caratteristica di questo libro è che è un prodotto a metà strada tra il manuale e il saggio, nel senso che si scelgono alcune tecniche che si possono fare all'interno della modellazione di oggi, soprattutto tecniche avanzate che riguardano alcuni software, in particolare 3D Max, ma non solo 3D Max, e un poco si fa capire, anzi abbastanza si fa capire a chi legge come adoperare queste tecniche all'interno del progetto. Siccome sono tecniche avanzate, non sono tecniche per fare, diciamo, la casetta col tetto, ma sono tecniche avanzate neanche dal punto di vista della modellazione, ma della concettualizzazione, si fa capire come alcune tecniche offerte dai software di oggi concettualmente possono permettere di articolare un progetto di oggi, la maniera in cui l'informatica entra effettivamente come strumento, diciamo, importante. Ad esempio, per farvi un esempio, per non parlare sempre della collana e saltare di palo in frasca, ho messo qui nel blog, ho messo qui nel blog un'animazione di una tesi molto interessante fatta di recente da Andrea Sollazzo. Vediamo un po'. Ecco. Vediamo un po'. Eccolo, è questa qua. Se volete, poi, non adesso, sennò qua si blocca tutto, potete vedere, oltre per vedere tutto il progetto, che peraltro era già nel sito, potete vedere il film. Il film è interessante perché vi fa capire esattamente come alcune di queste tecniche avanzate di concettualizzazione possono essere utili a creare un modello. Lì vengono adoperati sistemi di attrattori e di deformatori che servono per una serie di ragioni e concrete, deformano il progetto. Quando avete un momento lo potete vedere in un formato abbastanza agile. Allora, questo libro presenta tutta una serie di tecniche su questo. Questo libro, me ne parla Rosetta due minuti, tu ritieni che sia molto importante questo libro?
Dove per l'interattività, per nuove tecnologie, non si intendono solo degli strumenti, perché se si pensa a questo come soltanto un mezzo è veramente svilire tutto un altro concetto che c'è dietro. Abbiamo parlato di paesaggio mentale e le nuove tecnologie, l'information technology, l'interattività è questo. Incarna proprio il concetto di nuovo da campo mentale, quindi proprio un nuovo modo di vedere e di pensare, un po' come quando abbiamo parlato della prospettiva nel 400, no? È un modo proprio di pensare in quella maniera, è così adesso, quindi il pensare veramente al nuovo paesaggio è questo, non è il mezzo e basta. E quindi secondo me questo libro, questo senso lo fa uscire in maniera forte e dandogli anche una struttura appunto mentale, da questo secondo me la cosa importante, aprirsi proprio ad una nuova visione, e questo penso che riesca a...
Questo libro è strutturato così, in due parole, ci sono tre saggi, uno di Eisman, uno di De Kerckhove e uno mio, che vedono la problematica ciascuno sotto un determinato angolo. Dopodiché l'autore che cosa ha fatto? Ha raggruppato questi saggi attraverso 9 parole chiave che derivano tre per ogni saggio. Quindi io, per esempio, come parola chiave avevo nel mio caso la parola chiave era interattività, interconnessione dinamica dei dati e una terza che adesso non ricordo, a modelli informatici, nel caso di Eisman, nuovi algoritmi, visione tattile, eccetera. Allora, che cosa succede però? Che diciamo, esistono questi tre saggi in cui vengono illustrati effettivamente un pensiero, e l'autore, che si chiama Furio Barzon, ha scritto un saggio in cui ha estrapolato queste parole chiave, e quindi ecco perché la carta di Zurigo un po' è una mappa, no, di alcune parole chiave importanti, e poi ha anche trovato dei progetti che a suo avviso raffigurano meglio di altri quelle parole chiave. Quindi l'idea era appunto di fare una specie di libro un poco orientativo. Allora, poi c'è quest'altro libro, vedete quanti è, siamo a metà, e poi c'è quest'altro libro che si chiama Flying Dutchman, questo è, non ho mai avuto il tempo di mettere la copertina italiana, comunque in italiano si chiama Olandesi Volanti, io c'ero sto trip per questo titolo, mi piaceva troppo, lui l'autore... E Kari Jormakka, che è un professore molto articolato di teoria dell'architettura, ha una cattedra a Vienna in cui fanno solo teoria dell'architettura, e ha fatto un doppio lavoro: da una parte ha ripercorso la scena digitale olandese in particolare, anzi no, esclusivamente. Però allo stesso tempo il libro è anche un saggio sul concetto di movimento in architettura, ecco perché ha questo sottotitolo, Motion in Architecture, e lo vede dal punto di vista, come dire, anche storico, a partire dalle avanguardie del Novecento, e siccome questi proprio di lavoro fanno seriamente teoria dell'architettura e ricerca di architettura, lui ha scoperto un sacco di interessantissimi edifici o progetti che si muovono su questi concetti, in alcuni casi quasi anticipavano alcuni concetti di elettronica. Quindi è un libro che fa questo lavoro. Questo è un libro che si chiama Tecnologie avanzate, Valerio Travi, Costruire nell'era elettronica. Purtroppo Valerio Travi è morto in un incidente automobilistico alcuni anni fa. E il libro si occupa più del taglio di tipo tecnologico, quindi dà una serie di informazioni sugli edifici intelligenti, sulle modalità di costruzione più avanzata, eccetera. Questa è un'altra monografia che si chiama Gary Digitale, è un libro importante secondo me, innanzitutto perché è stato fatto con una ricerca di prima mano all'interno dello studio Gehry, è fatto da Bruce Lindsay, che oltre a essere un mio carissimo amico, cosa che importa poco in questo contesto, è però un architetto che ha una conoscenza diretta anche del fare, cioè è una persona interessata sia al discorso tecnologico sia a un fare quasi fisico, manuale, non so come dire, e quindi secondo me era un ottimo autore per studiare Gehry, che ha anche in realtà questa componente molto plastica, eccetera. È una ricerca di prima mano molto interessante, che vi fa capire esattamente come lo studio Gehry si è evoluto all'interno di questo discorso digitale, fin dai primi casi, molto bello anche come storia. Questo è il libro di uno dei guru della sociologia e della scienza della comunicazione, perché si chiama Derek de Kerckhoff, lui è stato a lungo assistente di Marshall McLuhan. Marshall McLuhan è una figura, diciamo, molto importante, come ve l'ho già citato quando parlavamo degli anni 60, no? Marshall McLuhan è una persona che ha visto con molta chiarezza tutta una serie di fenomeni che riguardavano il cambiamento della società, il rapporto all'elettronica e come tante cose sarebbero cambiate. Ha fatto questo fin dagli anni 60, quindi è una grossa pensatore di riferimento. Derek de Kerckhoff è in qualche maniera il continuatore. Insegna a Toronto, anche spesso in Italia, e ha fatto questo libro su questa collana, che è un libro secondo me molto bello. Lui organizza tutto per parole chiave, e in queste parole chiave individua sempre una citazione da un'esperienza particolare, e quindi anche come bagaglio conoscitivo è molto interessante, basta seguire i link, e poi affronta tutta una serie di problematiche di grande importanza che riguardano la presenza dell'arte, i temi del linguaggio, il rapporto tra il linguaggio e l'elettronica, eccetera. Questo è un libro fatto da Gianni Ranaulo, che è un designer e progettista che opera soprattutto in Francia. In questa fase è stato in Italia, era in Italia anche, viaggiava sempre avanti e indietro. È un amico del corso da sempre. All'inizio del corso facevamo le feste nel suo studio, quindi insomma era una persona molto vicina al corso, faceva sempre delle lezioni qui, eccetera. Lui si occupa in particolare del tema di come gli edifici possono essere modificati attraverso interventi leggeri, sostanzialmente di tipo proiettivo, trasformandone il significato, la presenza nella scena urbana, eccetera. Quindi questo tema della light architecture è da lui cavalcato, teorizzato e diffuso in varie occasioni. Questo è un libro fatto da Paolo Martegani e Riccardo Montenegro, si chiama Design Digitale e si occupa della scala del design, degli oggetti di design, in due parti, una più saggistica e una invece più attenta ai prodotti effettivamente presenti sul mercato, alle caratteristiche, alla maniera in cui si rapportano con l'elettronica, eccetera. Questo libro si chiama Nuove bidimensionalità, è scritto da Alice Imperiale, Tensioni superficiali in architettura digitale, è un libro a tema che ripercorre il mondo degli schermi e come il mondo proiettivo in qualche maniera a rapporti con la ricerca architettonica. Lo fa con molti esempi, in una maniera molto articolata, sia dal punto di vista del pensiero, sia dal punto di vista degli esempi. Torneremo un poco su questo libro in una delle prossime lezioni, perché apre il tema che ci può interessare. Questo libro è un altro libro a tema, che si chiama Nuovi Venti, è scritto da Maria Luisa Palumbo, e si occupa della presenza del corpo, della modifica dell'idea di corpo oggi in rapporto all'elettronica. È un libro che è piaciuto molto, ha avuto molti appassionati lettori, credo anche Antonino, o mi sbaglio, o no?
Sì, io non l'ho, però io sono appassionato di quello di Alice.
Ti è piaciuto più di quello di Alice Imperiale?
Ma anche questo.
Comunque è un libro che anche sia dal punto di vista degli approfondimenti sia della scrittura è un libro abbastanza coinvolgente. Questo è un libro molto particolare, si chiama Riscatto virtuale, una nuova Fenice a Venezia di Marco Galofaro. Qua succede qualche cosa, poi vedremo perché. Devo aver cambiato il link. In questo caso il libro è una tesi di laurea, in realtà può anche essere visto come un'enorme crisi questo libro, perché in realtà si può leggere tutto in questo modo, nel senso che la Fenice è bruciata. Marco Galofaro è uno studente che deve fare la sua tesi di laurea. Passa l'ipotesi anche politica di ricostruire la Fenice come era e dov'era. E allora lui, che è fratello di Luca Galofaro, viene da me con l'idea di affrontare questo tema, di fare un progetto architettonico invece della Fenice a Venezia. Progetto complicatissimo, come potete immaginare. A poco lui fa questo progetto, ma lo fa soprattutto in tre dimensioni, perché lui ha una manualità molto molto spinta, Tra l'altro quasi tutti i modelli di Jan Plus sono modelli di Marco Galofaro, fatti manualmente da lui. E quindi diciamo a un certo punto questo progetto era quasi completamente finito in dei plastici sempre più importanti, di cui l'ultimo occupava uno spazio enorme, smontabile, apribile, insomma, e però questo progetto non riusciva assolutamente a raffigurarlo, avendolo fatto tutto in plastico. Si dà il caso che io in quel momento insegnavo in Germania, facevo un po' su e giù, ero in Germania, dove avevano una macchina per digitalizzare i modelli, per mandare le informazioni della digitalizzazione in Rhino e quindi a partire da quello fare questo. Allora fu abbastanza interessante che lui, che era quasi digiuno di computer, prese armi e bagagli e venne in Germania e stette circa 10 giorni da altri studenti Erasmus di questa università, che era l'università di Kassel, e effettivamente digitalizzò il modello, cominciò a muoversi col computer, eccetera, eccetera. Finita la tesi e tutto, io ebbi l'idea di dedicare a questa vicenda un libro, appunto questo libro, Riscatto Virtuale, che racconta tutta questa storia, racconta la storia della Fenice, evidentemente nella prima parte, racconta i vari progetti fatti dagli architetti invitati al concorso, quindi non è soltanto una cosa autobiografica, e poi c'è però una parte anche in cui viene presentato questo progetto e il processo di questo progetto. Il libro parte da un'immagine, con un'immagine molto importante per lui e poi anche per me, per tutti, che è proprio questo del grande rogo della Fenice, e tutto serviva per dire che c'era una possibilità di fare un tipo di ricostruzione che non fosse quella del dov'era e com'era, che poi è stata fatta e da poco aperta. Questo fu un libro abbastanza importante a suo tempo, Nati con il computer, giovani architetti americani. Questo era il primo libro che si occupava di un settore geografico, appunto l'America, e in cui tutti gli architetti che poi sono diventati, non tutti, ma insomma buona parte degli architetti che nei pochi anni successivi sono diventati molto noti, come Greg Lynn, Ani Rashid e altri, erano presentati in questo libro appunto come giovani architetti americani. È interessante come c'è stata un'evoluzione molto rapida nel loro settore. Il libro è particolare perché individua per ciascuno di questi giovani architetti americani un tema specifico, cioè si fa capire il rapporto che è fondamentale in quell'ambito tra teoria e sviluppo di alcune ricerche architettoniche. Quindi è un libro quadro di questo. Abbiamo quasi finito perché mi si è seccata la gola, tra l'altro. Allora, Storie digitali invece è un libro scritto da Maya Angeli. Loro due sono Christian Pongras e Maria Rita Perbellini, che erano degli architetti che lavoravano a Studio Diaz, ma adesso lavorano in Italia e continuano una ricerca digitale abbastanza interessante anche sull'uso dei materiali lapidei. Allora, questo è Storie digitali, poetiche della comunicazione, di Maya Angeli. A me interessava in particolare avere un libro che facesse capire come il mondo dell'informatica e dell'elettronica riapre alcuni discorsi narrativi, metaforici, alcune dimensioni del racconto. Cioè non è per niente una meccanica, casomai apre questi discorsi. E lei ha ripercorso questo tema. Questo libro si chiama Terragni virtuale. È il libro fatto da due persone che si sono laureate con me mentre ero a Zurigo. Io a quei tempi facevo dei corsi su Terragni, sulla ricostruzione dell'architettura di Terragni, però ricostruzioni critiche, non soltanto filologiche, cioè sia filologiche sia critiche dell'architettura di Terragni, e questo era fatto utilizzando in una maniera molto particolare tutta una serie di software che permettevano di avere sia a livello, diciamo, di ricostruzione vera e propria, sia a livello critico. E questo libro presenta questo approccio e allo stesso tempo presenta una serie di progetti che non si conoscevano perché erano rimasti allo stato di schizzo e di disegno. Vengono ricostruiti, vengono compresi meglio anche dal punto di vista filologico nella loro evoluzione. Questo è il libro Eichmann Digitale, è un libro scritto da Luca Galofaro, è come dire, è un rapporto dall'interno dello studio, perché Luca Galofaro è stato 6 mesi nello studio Eichmann e quindi fa capire bene dall'interno quali sono le modalità di sviluppo del lavoro di ricerca, come funziona effettivamente lo studio, con un occhio evidentemente particolarmente attento a tutto quello che riguarda il rapporto con il digitale. Questo libro è scritto da Gerda Schmidt, che era il preside del Politecnico di Zurigo e mio collega in America negli anni Ottanta. È un libro quadro, anche questo, fin dal titolo, Information Architecture, per proprio far capire come l'informazione è diventato un elemento, come dire, chiave. Presenta tutta una serie di esempi di lavoro collaborativo, lavoro in rete, strutture di rapporto tra docenti, studenti, eccetera, con una serie di esempi molto avanzati, esempi che noi stessi ancora non riusciremmo a fare qua in Italia, in questo momento almeno da noi. Questo è il libro scritto da Luigi Presidenza Puglisi, si chiama Iperarchitettura, spazi dell'età dell'elettronica, e con Presidenza Puglisi io sono stato legato moltissimi anni, perché ci siamo laureati insieme, abbiamo fatto un lunghissimo tratto di strada insieme. Io sapevo che lui aveva un'articolazione molto interessante di conoscenze nel campo filosofico, della scrittura e anche della storia dell'arte, e gli offrì di fare questo libro come una specie di introduzione ai rapporti tra architettura e pensiero. Quindi all'interno del libro ci sono delle parti che riguardano per esempio Duchamp, oppure che riguardano Wittgenstein o altre cose che erano dei suoi cavalli di battaglia, delle cose che lui conosceva molto bene e che aveva inserito all'interno di questo discorso. Devo dire che il libro è stato uno dei libri che ho più seguito di tutta la collana, anche perché era il primo e quindi è stato un lavoro molto, molto attento per fare un prodotto che potesse effettivamente funzionare bene, come poi ha funzionato. Alla fine del libro mi resi conto che sentivo che mancava qualcosa, sentivo che mancava una comprensione più profonda di alcuni aspetti dell'informatica, e siccome era il primo libro della collana era necessario che questo fosse molto palese, e quindi decisi di scrivere questa postfazione che chiamai Iperarchitettura, che poi divenne anche il titolo del libro. Questa postfazione, a rileggerla oggi, c'è in luce quasi tutto quello che poi sarebbe sviluppato sia con gli altri libri sia con le altre prefazioni. È un po' un testo estremamente agile apparentemente, ma anche abbastanza denso, che copre un po' tutta la questione in luce. E allora, se volete orientarvi ancora meglio, potete andare a questo link, che è quello che rimanda direttamente alle introduzioni della collana, non tutte introduzioni scritte da me ai vari libri della collana. In realtà io non faccio le introduzioni o le postfazioni a tutti i libri, li faccio per una ragione o per l'altra soltanto ad alcuni, però vedete che già qua ce ne sono 13, mi sembra, di introduzioni. Può servire per avere, o perché si vogliano leggere, o perché per avere un'idea un po' più precisa del libro. Quindi qua basta andare una, questa è la prima su Derek De Kerckhove, si può leggere l'introduzione, insomma. Può dare un'idea un po' più specifica. Devo dire che però le introduzioni non sono delle recensioni, e cioè i parametri che prima a voi ho dato sulle recensioni qui sono invertiti, cioè nel senso che si parla a volte soltanto il 10% del libro, mentre invece per me queste introduzioni sono l'occasione di fare molte cose, di riannodare per esempio alcuni filoni di ricerca che percorrono la collana, spesso di fissare delle idee che sono soltanto in luce nelle introduzioni, ma poi verranno sviluppate. Per esempio, per fare un esempio, il concetto di paesaggio mentale è un concetto che è cominciato ad arrivare in alcune introduzioni, in particolare in quella di Gehry, e poi si è evoluta in altre, eccetera. Cioè, a volte alcune idee vengono, come dire, fissate nelle introduzioni e sviluppate effettivamente soltanto dopo, o in un'altra introduzione o in dei saggi, eccetera. Per esempio, tutto il concetto del rapporto con lo spazio e con i nuovi spazi di cui parleremo, qui c'è appena un cenno in questa prefazione, che è la prefazione al volume di Emmer. In realtà poi ho scritto dei saggi su questa tematica. Va bene, quindi diciamo questo è l'insieme di strumentazioni che noi abbiamo. Io direi facciamo un brevissimo break, proprio di 5 minuti, proprio il tempo fisico di una sigaretta, perché io bevo un po' d'acqua, e poi entriamo dentro la lezione. Dico, c'è qualche domanda? No. Allora sentite, facciamo così, attorno alle 6:15 finiamo la lezione inderogabilmente e andiamo a chi vuole a vedere questa mostra che è la mostra dello studio Asse. Vi spiego due parole perché e perché ne vale la pena. Dunque, innanzitutto il luogo è a Piazza Accademia di San Luca, però andiamo tutti insieme, quindi non... cioè facciamo via del corso e poi giriamo a Piazza Colonna, così si fa. Ma che vi volevo dire? Ah, ecco, lo studio Asse è una cosa parecchio, parecchio interessante ed è un po' un'occasione rara. Qual è il contesto di questa mostra? Nel 62-64 si realizza il piano regolatore di Roma di quell'epoca. Il piano regolatore di Roma di quegli anni, di cui il principale firmatario è Piccinato, si caratterizza per una volontà di non avere una città che si muove in maniera radiocentrica, ma che intende muoversi attraverso questo concetto, cioè questo è il Tevere. Questa è la città di Roma, qua grosso modo c'è il mare, questo è il successivo sviluppo della città. L'idea particolare di questo piano è creare un cosiddetto asse attrezzato, e cioè un sistema di infrastrutture e di edifici localizzati in maniera decisa a est della città, per aprire la città alla regione, per bilanciarla verso la regione, per evitare un sistema centrico, d'accordo? Allora, questa idea dell'asse attrezzato si lega a tutto un dibattito che c'è negli anni 60, negli anni 50, attraverso le grandi strutture urbane, le cosiddette anche megastrutture si chiamavano, che andavano a essere progettate parecchio in quella fase. Tra l'altro si è in un momento di grande, di relativa euforia in Italia, perché c'è la situazione economica, il paese è ancora in grande crescita, sono gli anni in cui si forma il centro-sinistra, cioè questa idea di modernizzazione del paese anche come quadro politico, eccetera. Comunque il piano del regolatore di Roma ha questa caratteristica e poi anche altre caratteristiche, di cui una in particolare, che è quella di creare questi cunei di verde che, diciamo, arrivano praticamente fino al centro, di cui ancora oggi si vede la traccia reale, no? Il sistema del parco archeologico dell'Appia e questi sistemi a nord della città, proprio con l'idea di portare il verde, di conservare il verde fino al centro della città.
Allora, questo fatidico asse attrezzato, quindi, che è un disegno di piano, di piano regolatore, un gruppo di intellettuali dopo il piano si autoforma come studio asse. Questi architetti intellettuali sono A, lo stesso Ludovico Paroni, B, che dà anche il nome alla nostra facoltà, B, Bruno Zevi, Lucio, i tre fratelli Pastarelli, Riccardo Morandi, un'altra personalità che credo sia i Palladini, ce ne sono 7-8. Loro si autoformano come studio asse con l'intenzione di spingere, di concretizzare questa idea dell'asse attrezzato, e lavorano per, con una certa intensità, completamente a proprie spese, per realizzare una serie di progettazioni che dovrebbero portare avanti queste idee dello studio asse, d'accordo? Dell'asse attrezzato. E realizzano molti prodotti, tra cui un prodotto assolutamente spettacolare, che è un plastico di Roma grande circa da qua alla terza fila, più o meno di questa superficie, in cui c'è dettagliato dal punto di vista anche architettonico come dovrebbe essere fatto questo asse attrezzato. Parliamo di una cosa grande, migliaia di ettari. Ora, questo fatidico plastico innanzitutto è bellissimo, proprio bello come oggetto di per sé, e successivamente è molto interessante anche vederlo proprio come oggetto in sé. Oltretutto c'è tutta, diciamo, questa progettazione. La cosa particolare qual è? Che questo fatidico grandissimo plastico e tutti i materiali in realtà non erano noti, perché non erano mai stati mostrati poi in pubblico. Cioè esisteva qualche foto qua e là che circolava nelle riviste o nei libri. Quindi diciamo che è la prima volta queste cose si vedono in questo contesto, e secondo me, essendo delle persone che stanno a Roma, essendoci questa mostra, ormai avendolo detto, quando eravamo pochi, ormai non possiamo, diciamo, esimerci da darla a vedere nell'ultima mezz'ora di lezione, ok? Quindi questo è un po'. Poi nella mostra, oltre al plastico, ci sono molte altre cose, ci sono filmati, ci sono i temi, eccetera, però attuale plastico di per sé vale la cosa, va bene? Allora, vediamo la lezione. Quindi alle 6:15 senza tema, massimo, ce ne andiamo. Se sono esausto prima, ce ne andiamo prima. Ok, adesso io gradirei capire dove sono per andare alla lezione di oggi, che è il continuamento di quella dell'altra volta, peraltro. Allora, la lezione dell'altra volta, vi ricorderete, abbiamo seguito l'evoluzione del computer, ci siamo lasciati alla creazione del DOS, abbiamo capito perché questo sistema operativo è così importante. E come dire, possiamo vivere, partire da una, il fatto che attorno a questo sistema operativo riscende in campo l'IBM, che crea un suo personal computer, per cui all'inizio degli anni 80 ormai c'è la presenza effettiva del personal computer. Abbiamo molto battuto sul fatto che questo non è sceso dall'alto, tutt'altro, è un prodotto che nasce dal basso, il personal computer, che anzi non sarebbe forse spiegabile senza tutta una serie di fenomeni che nascono dal basso, che si instaurano nella cultura
diciamo di libertà e di liberazione degli anni 60, abbiamo ripercorso il mondo un po' dei gruppi e degli hobbisti, eccetera, eccetera. Una particolarità di questo linguaggio operativo è che è un linguaggio che sembra funzionare, cioè è un linguaggio che si basa su una serie di assunti che più che appartenere all'epoca informatica appartengono in realtà a tutta una logica di tipo veramente industriale. Questa è un po' la contraddizione in termini, cerco di spiegarmi meglio. La base del DOS qual è? È quella di dare dei comandi al computer che dovevano essere in tutta questa fase dei comandi assolutamente certi, scritti in una maniera assolutamente oggettiva e descrittiva, dovevano essere battuti dei codici in una determinata sequenza affinché il computer potesse fare una certa operazione. Per copiare un file da un posto all'altro bisognava, diciamo, scrivere con un determinato linguaggio da che punto a che punto, e doveva essere fatto esattamente in un determinato modo. Se invece di mettere la barra si metteva un punto e virgola, il programma non capiva. Come dire, il DOS rappresenta da un certo punto di vista è veramente la creazione di un linguaggio assolutamente analitico, no? Assolutamente certo, assolutamente oggettivo. E se vogliamo fare proprio un estremo salto molto molto forse un po' ardito, però è come dire, nel discorso dell'analisi del linguaggio, in quanto linguaggio apparentemente assolutamente certo e descrittivo, su cui lavoravano persone come Russell e come Wittgenstein all'inizio, con questa idea che il linguaggio doveva rappresentare, diciamo, questa base, diciamo, certa di comunicazione, in fondo il DOS rappresenta un'evoluzione di questo modo di pensare. È assolutamente un linguaggio oggettivo. Basta variare un qualche cosa, la macchina non funziona più e non fa più quello che sarebbe prescritto a fare. Quindi, come dire, è una bella contraddizione in termini, se ci pensate un attimo, perché il mondo dell'informatica, come noi abbiamo visto, è qualcosa di parecchio diverso, o almeno quella che noi conosciamo adesso, è parecchio diverso da questa idea di basarsi su un linguaggio industriale, oggettivo, assertivo e descrittivo. Adesso ragioniamo un attimo su questa contraddizione. E qui, come dire, ho messo il link male. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ah, ecco, a mo' di introduzione vi ho messo tre immagini che derivano dalla conferenza di Delft, che avevo preso perché mi sembrano particolarmente belle. Lui è John Fraser, è uno dei padri diciamo dell'evoluzione del computer fin dagli anni 70, e ha mostrato delle immagini molto, molto belle, di cui queste tre ho catturato. Questa è un'immagine di quello che era lo stato dei computer nel 1970 all'Università di Cambridge, e vedete qual era la situazione. Guardate soprattutto lo schermo, è qualche cosa in cui fa questa specie di piccolo miracolo, questa specie di grafico che appare qua, no? È una specie di piccolo miracolo, evidentemente, per dare l'idea del punto in cui si era nel 70. Questa è un'altra cosa meravigliosa, è uno dei primi plotter che praticamente veniva, se capisco bene, impostato via tastiera. E questa invece è una bellissima immagine, secondo me, perché è lui che lavora con un altro suo collaboratore che sta, non so se sull'aereo, non so dove, e appunto nella sua amaca col personal computer, sapete che oggi, poi faceva vedere la complessità di dati che si gestiscono. È un'immagine molto, molto bella secondo me questa qua, mi è piaciuta tanto, quindi la metto a mo' di introduzione. Allora, adesso John Fraser lavora con Gary Technologies, che è un settore di Gary che si occupa esclusivamente di informatica. Allora, adesso vediamo un po' invece questa storia, perché la storia a questo punto entrano in campo... Entrano in campo una serie di attori nuovi e di elementi nuovi che vanno a costituire in qualche maniera l'ambiente in cui noi oggi lavoriamo, indipendentemente dai computer che adoperiamo. È proprio, diciamo, un contributo generale alla faccenda. Quello che vorrei un poco farvi capire è che l'entrata in questo mondo si basa su molti fenomeni, ma di cui forse quello che prima di tutto a noi conviene, su cui conviene centrare, è proprio la presenza dello schermo. Che cosa intendo dire? Quell'immagine che abbiamo visto prima del computer di Cambridge, in realtà quelli erano schermi tipo da terminale, cioè fatti sostanzialmente per riprodurre lettere e numeri, che attraverso una serie abbastanza articolata e molto complessa di forzature era possibile farli raffigurare qualche grafico, ma erano sostanzialmente degli schermi, non erano neanche schermi, erano praticamente terminali in cui apparivano sostanzialmente numeri e lettere, in genere mi ricordo ancora i colori verdini. I grafici arrivavano con una enorme difficoltà. Invece, attorno all'83-84 scatta un fatto nuovo. Arriva una generazione di computer e schermi, ma occupiamoci prima degli schermi, che hanno una caratteristica profondamente diversa, cioè sono schermi grafici, sono schermi che prima di tutto sono grafici e secondariamente contengono una serie di dati anche numerici o di altro tipo. Cioè la base diventa una base grafica. Tra parentesi, questa è una cosa che la prima volta che io vidi uno di questi schermi mi si prese proprio un colpo, letteralmente, perché fino a quel punto io avevo visto gli schermi normali, tipo terminal, o gli schermi in cui noi lavoravamo per fare programmazione, eccetera, erano proprio questi fatidici schermi verdi con cui apparivano qualche rarissima volta queste lineette. Oppure anche gli schermi dell'IBM erano uguali. La prima volta, quel primo incontro in cui ci fu questa folgorazione mia, fu quando vidi uno schermo grafico. E vi racconto la scena. La scena è questa. Siamo nel febbraio del 1984 e io sono al Department Store di Pittsburgh, cioè tipo la Rinascente, che è l'edificio importante perché è fatto da Kaufman è la stessa famiglia della casa sulla cascata, cioè in realtà la casa sulla cascata è fatta vicino Pittsburgh da questo tal Kaufman, che è il proprietario di questa rete di Department Store tipo Rinascente. E mi ricordo che per la prima volta vidi questo schermo diverso. Era uno schermo innanzitutto che aveva una luminosità completamente diversa, che proiettava luce fuori invece di essere nero. Incredibilmente
facevano dei grafici che però erano proprio dei grafici veri, non so come dire, erano proprio dei veri grafici e delle scritte. Non si era mai vista una cosa del genere. A quella di cosa parlo e perché è avvenuta questa cosa. Vediamo un po' di ricostruire tutta la faccenda. E questo oggetto era un personal computer fatto dall'Apple di nuova generazione che si chiamava Macintosh ed era, diciamo così, concepito per darvi l'idea dello stato delle conoscenze, diciamo, tecniche. Dunque era un oggetto che era, diciamo, in scala reale, forse così, c'aveva uno slot e c'aveva uno schermo circa così, sto facendo in scala reale, quindi era molto piccolo, era parecchio più piccolo di questo, era 12 inch, era tipo così, dopodiché c'era un topolino, si chiamava mouse, e una piccola tastiera, piccola fatta così, e poi era, diciamo, pubblicizzato con una borsa che tu potevi vedere. Con questo schermo che irradiava, costo del prodotto, circa, poi c'era anche una stampante a punti legata a questo, che faceva uscire, questa è la cosa fondamentale, la stessa identica cosa che tu vedevi nello schermo. La stessa identica cosa, anche questa era una grossa rivoluzione. Vediamo quali erano le dotazioni hardware di questa macchina e il costo. Questo unico slot conteneva chissà quanto, chi lo sa quanto conteneva? No? Era da 3,5, era piccolo. Conteneva 400K di dati, erano i nuovi dischetti di nuova generazione da 3 pollici e mezzo e contenevano 400K di dati. Quindi, per dare un'idea, una vostra penna, ma proprio a dire la più cauta, quant'è? 10 mega? 20 mega? 128 proprio per voler andare economici? Allora, per voler andare economici, diciamo, una vostra penna di oggi è 128 mega, d'accordo? Scrivetevi questi, facciamoci i calcoli. Allora, 400 portato a mega è praticamente, diciamo che fossero 500 per semplificarci la vita, no? 128 diviso 500 256 volte, quindi diciamo il contenuto era 256 volte circa inferiore rispetto alla vostra penna, d'accordo? Circa 256 volte inferiore rispetto a quello di una penna standard di oggi di 128, va bene? Cosa ci doveva stare dentro il 400K? Questa è una cosa interessante. Dentro il 400K doveva stare necessariamente A, il sistema operativo, B, almeno un programma per farci qualcosa, perché col sistema operativo non ci facevi niente da solo, C, almeno un documento, almeno un documento che è il punto di tutto questo lavoro, d'accordo? Per cui tu in questo disco di 400K dovevi avere dentro il sistema operativo almeno un programma e poi un prodotto.
Non c'era il disco fisso.
No, ma che scherziamo, non c'era il disco fisso, no, ha voglia. No, assolutamente non esiste il disco fisso, era soltanto lì. Allora, in questi qua, quindi che cosa succedeva? Che, diciamo, si lavorava per documenti piccolissimi soprattutto ogni volta che si doveva copiare il documento da una parte o dall'altra si doveva fare il famoso swap, cioè si inseriva un dischetto, si metteva in memoria del computer il documento e poi lo si copiava in un altro, intanto che l'operazione durava un'ora e mezza, perché dovevi fare allora questa era la dotazione, diciamo, del fisso. La memoria del computer era venduto con 128K di memoria, quindi 128K è circa un quinto, per essere generosi, in realtà è meno di un quinto, di un mega, meno di un quinto. Oggi le macchine sono, diciamo, grosso modo almeno 256 mega, no? Di memoria, più o meno, mi sbaglio, più o meno 256, anche 500, ma diciamo che vuole di 256, quindi 256 per 5 è uguale a 1250 volte, quindi diciamo lo standard di memoria era circa 1250 volte inferiore. Ok, il costo di questo giocattolino era circa di $2500. Questa vi dà la fatidica regola, è una regola classica dei computer che ci sono illustrate negli approfondimenti, la famosa regola che i computer, diciamo, aumentano di potenza ogni 15 mesi, raddoppiano di potenza ogni 15 mesi, più o meno hanno accedimento del costo. Quindi, diciamo, più o meno corrisponde nei 20 anni e più passati. Allora, che cosa è successo in questo contesto? Che, siccome l'università in cui io ero offriva delle politiche di sconto, che io indebitandomi comprai questo primo computer forse al prezzo di 2100 probabilmente, qualcosa del genere, 2100 credo, indebitandomi e facendo, diciamo, un grosso investimento. Dopo circa 6 mesi, quando il computer prese piede, ricevetti la possibilità di avere un diploma, di cui sono molto orgoglioso perché ne ho perso, non so se sei andato a finire, di essere stato uno dei primi 10.000 acquirenti di questo computer nel mondo. La ragione è che io ero lì per questo, che era cambiato questo, non perché. E fui uno dei primi, se non il primo, a portarlo in Italia, perché quando si finì il semestre, cioè a maggio, il computer era arrivato a febbraio, io manco arrivai in Italia che immediatamente lo bruciai, per questo lo so, perché siccome andava soltanto con un'influenza americana, misi un trasformatore da 2 lire e lo bruciai, e quindi lo portai immediatamente al negozio dell'Apple italiano dove non l'avevano mai visto, quindi probabilmente sono uno dei primi che ha portato questo computer in Italia, forse dei primi mesi. Allora, torniamo alle sostanze, questa è la, diciamo, la storia personale che non importa molto, però è divertente. Allora, la questione della qual è stato il grande investimento? È stato che probabilmente è stato l'investimento più azzeccato della mia vita, anche se in realtà io per circa un anno, grosso modo, feci un tempo enorme di swap, appunto, e poi potevo fare dei documenti molto limitati, però entrai in questo mondo, mi interessò subito questo mondo, e quindi, come dire, mentre prima i computer per me non mi interessavano, eccetto il fatto che dovevo fare dei corsi e fare un po' di programmazione, ma al di là di quello, questo fu il mio primo carro, come dire, e quindi ha avuto una sua, come dire, importanza, e poi subito dopo cominciai a insegnare, proprio a inventarmi dei modi con questi software che c'erano abbastanza rudimentali, però subito di insegnare architettura utilizzando questo nuovo mezzo, ma questa è un'altra storia che adesso non ci interessa a noi. Cerchiamo invece di capire quali erano le caratteristiche di questo nuovo mondo. Qua io ho messo un articolo che deriva da questo Andrew Schlögmann, che è anche il direttore, tra l'altro,
ah no, l'articolo di Ted Neis, che è un articolo molto bello per chi si interessa di queste cose, per questo l'ho fatto a media alta risoluzione in maniera che sia leggibile, che in realtà rintraccia abbastanza bene tutta la storia, l'evoluzione di questi prodotti, quando nascono, come sono fatti, e ci sono una serie di foto e di informazioni molto molto interessanti, che se qualcuno, c'è sicuramente qualcuno di voi che gli piacciono questo tipo di cose sono qua. Adesso ve ne parlo a spiegare vi parlo di alcune cose di questa rivoluzione per farvi capire che cosa sta succedendo. Comunque, questo è, diciamo, l'articolo con queste prime cose, con queste immagini, eccetera. E qui poi ci sono anche una serie sempre di approfondimenti degli studenti. Vediamo un po' in che cosa consiste questo. Ecco, vedete questi schermi? Eccoli qua. Questo è il primo numero di Macworld, in cui Steve, ancora parecchio giovane, mostra appunto i nuovi computer, e mostra subito questa caratteristica, cioè particolare, di questo schermo che irradia. Adesso dobbiamo, e che contiene il grafico e il testo allo stesso tempo. Cerchiamo di capire come, che cosa è avvenuto, che cosa sta avvenendo. Possiamo affrontare il problema da vari punti di vista. Forse la maniera più giusta è quella storica, e cioè, torniamo qui, la maniera, cioè una certa fase ci si occupa del problema di come l'utente entra in relazione con il computer. Dato che a pelle si capiva che questi sistemi comandati da tastiera, che praticamente avevano visto tutta l'evoluzione del computer e duravano anche a livello del PC dell'IBM, che era, diciamo, il prodotto dilagante. Bene, questi, tra l'altro, sono quasi sicuro, scusate un attimo, questa cosa la voglio vedere, il PC dell'IBM non aveva il mouse, vero? Il mouse è Mac, ho ragione, no? Volevo soltanto guardarla per... Non aveva proprio un'interfaccia grafica, eccolo qua, infatti, non c'ha il mouse, vedete, non c'ha il mouse. Allora, noi rintracciamo questo discorso dal punto di vista del mouse. È un modo, possiamo farlo da tanti punti di vista. Vediamo dal punto di vista del mouse. Allora, che cosa succede? Che ci si comincia a chiedere il modo di interfacciare il rapporto tra utente e computer, che non sia attraverso questo sistema dei comandi dati via tastiera, questo terminal muto che aspetta il tuo comando scritto esattamente in un determinato modo, ma in qualche maniera per ottenere un tipo di dialogo diverso. E questo signore, che si chiama Douglas Engelbart, è uno dei ricercatori più innovativi che comincia a pensare all'idea del mouse. Questa è una immagine classica per dimostrare il discorso dello strumento, che noi quest'anno non affrontiamo in maniera monografica, ma l'altro anno l'abbiamo fatto in maniera monografica. Cioè, questa immagine vuole dire: immaginate come voi potete scrivere, con quanta velocità andrebbero i vostri pensieri, le vostre riflessioni, se dovreste usare una matita legata a un mattone, no? Probabilmente vi si intorbidirebbe il cervello dopo poco, giusto? Perché proprio lo strumento non è confacente. Questa, tra l'altro, serviva proprio a dare questa idea. Insomma, per poco per volta loro cominciano, ecco, questo è il primo prototipo di mouse pensato nel 1964. Chiaramente il mouse, qual è la caratteristica del mouse? La caratteristica del mouse è proprio questa di avere il puntatore. Ma avere il puntatore di per sé non è sufficiente, nel senso che lo schermo deve essere uno schermo in qualche maniera
capace di interagire con il puntatore. Se io metto il puntatore, ammettendo un concetto, in uno schermo di tipo termine, le due cose proprio non funzionano. Allora, la base del discorso è di fare questa una nuova generazione, sia di hardware sia di schermi, che in cui il discorso fondamentale, ecco perché veniamo alla nostra lezione, si tratta di uno schermo cosiddetto bitmappato. Che cosa vuol dire, detto in parole molto molto semplici, che cos'è questo oggetto? Questo oggetto è effettivamente una matrice. Funziona effettivamente come una matrice che a livello più basso è effettivamente una matrice grafica, cioè serve a accendere e spegnere una serie di puntini allo scopo di fare dei disegni. Al livello più basso è questo. Quindi la sua prima origine e la sua prima struttura è una struttura di tipo grafico. È uno schermo bitmappato in cui le immagini vengono create attraverso questo modo di fare. Questo è talmente vero che qualunque schermo di questa generazione, diciamo dopo l'83, che nasce su questo principio, ha la prima caratteristica fondamentale, che è quella di poter sempre prendere una fotografia computerizzata dello schermo e quindi accedere subito a questo livello basico, più basso. Vi faccio un esempio. Sto prendendo una foto di questa porzione di schermo. Eccola qua. La vedete qua dentro? Questa è una, diciamo, è l'immagine di quel livello più basso. Questa è una fotografia dello schermo come si presenta al suo livello più basso, e questa è un'immagine bitmap sostanzialmente, anche se a colori o altre cose, tant'è vero che io posso tranquillamente intervenirci sopra, posso tranquillamente cancellarla, eccetera, d'accordo? Allora, questa cosa qua vi fa capire che la grande rivoluzione è prima di tutto creare degli schermi di nuova generazione che hanno questa, diciamo, caratteristica grafica, sono costruiti graficamente. E per questo mi aveva tanto colpito quando l'ho visto per la prima volta, perché per uno che faceva l'architetto, vedere appunto uno schermo grafico creava immediatamente una diciamo attrazione, una cosa proprio di un'altra generazione. Ma naturalmente per fare questo che cosa bisogna fare? Bisogna costruire dentro il computer e nel software un pacchetto esplicativo molto diverso e molto più avanzato di quello che faceva, che doveva fare il DOS. Cioè, il sistema operativo che doveva gestire questa serie di informazioni e poi tutti i pacchetti, che pacchetti con dei programmi che viaggiavano, doveva essere un sistema operativo, e questa è la grande, un'altra grande caratteristica, doveva essere un sistema operativo che conteneva nelle sue descrizioni questo fatto, cioè questo fatto che il primo livello di comprensione del computer di se stesso, il primo livello veramente di comprensione del computer di se stesso, era grafico. Per fare questo, il sistema operativo doveva essere molto più complesso di un sistema tipo il DOS, e poi doveva fare un'altra cosa, doveva mandare una serie di informazioni scritte già dentro la macchina in delle cose che si chiamano ROM, read only memory, e cioè tutta una serie di informazioni che vengono scritte dentro il computer, dentro cose che si chiamano ROM, e che istruivano tutta questa, diciamo, un nuovo mondo. Che cosa succede? Perché questi sistemi sono nati come sistemi chiusi? Perché la rivoluzione contemporaneamente doveva essere una rivoluzione dell'hardware, del software, del sistema operativo, per poter avvenire questa modifica. Non si poteva operare per pezzetti, bisognava rivoluzionare tutto da capo. È il problema della lampadina, no? Che se noi continuiamo a avviare la stessa lampadina, niente, ci teniamo tutti sui limiti. Se non sarebbe intervenuto questa cosa, probabilmente saremmo ancora con DOS, probabilmente, d'accordo? Invece, diciamo, avviene questo salto, perché è un salto che prende contemporaneamente l'hardware, il software di sistema e il software che poi, come dire, chiama degli specifici aspetti del sistema operativo, degli applicativi. Vediamo un attimo di capirsi ancora meglio. Ecco, il bandolo di questo sistema ha un nome e si chiama Quick Draw. Che cos'è Quick Draw? Quick Draw è l'insieme di informazioni che sono costruite dentro il sistema operativo e che gestisce questa serie di routine grafiche del computer. Quindi, che cosa succede? Cioè, nel sistema operativo c'è una parte molto importante che spiega questo mondo grafico che si chiama Quick Draw. Ci sono delle informazioni scritte dentro il computer che si chiamano ROM. E qua avviene la cosa meravigliosa. Un altro elemento della rivoluzione è questo. Io ho visto un cancellino. In quale parte l'ho messo qua? Poi bianco si mimetizza oltretutto. Allora, che cosa succede? Questo lo posso cancellare, non mi parte, facciamo capito. Allora, operating system, sistema operativo. Schermo grafico e mouse. Dentro il computer, sistema operativo basato fortemente su questa cosa che si chiama Quick Draw, che gestisce lo schermo. Dopodiché ho bisogno di avere una serie di sistemi, pacchetti operativi. Che sono i pacchetti operativi? Sono dei programmi che mi consentono di fare le cose. Per esempio, un programma di scrittura si chiamava MacWrite. Un programma di disegno si chiamava MacPaint, un programma di gestione dei file che si chiamava Finder, Questi sono dei sottoprogrammi che fanno questi sottoprogrammi. E qua è la bellezza della rivoluzione. Questi sottoprogrammi sono ospitati non soltanto dentro il computer e dentro questo tipo di schermo, ma sono ospitati dentro Quick Draw, che a sua volta è ospitato dentro il sistema operativo. Sono ospitati. Che cosa vuol dire che sono ospitati? Che possono chiamare alcune funzioni che appartengono a questo livello, e quindi grafico, e quindi fare tesoro di questa, diciamo, struttura grafica, adoperandola volta per volta in una maniera completamente diversa, ma facendo tesoro su questo. Che cosa vuol dire? Vediamo un caso più specifico. Avviene un miracolo. Qual è il miracolo? Il miracolo, che prima non era assolutamente concepibile, era che questa immagine, adesso tra l'altro modificata, come voi sapete benissimo, perché siamo nel 2006, e come parlare della preistoria, io sono all'interno di un ambiente di scrittura. Io posso ovviamente inserire un'immagine grafica. Perché posso fare questo? Una volta era del tutto inconcepibile fare questo. Perché posso fare questo? Per la semplice ragione che esiste questo sistema. Cioè, i vari programmi sono comunque racchiusi da alcune funzioni di scala superiore che, come dire, li attraversano e possono essere chiamate quelle determinate funzioni. Per cui questa cosa qua, che prima era del tutto impensabile, cioè il fatto di avere in un ambiente di scrittura un'immagine grafica, adesso, parliamo dell'84 ovviamente, è possibile perché c'è questa struttura. Allo stesso tempo avviene una cosa mostruosa. La cosa più importante non è neanche questa, la cosa più importante è quello che avviene a livello di Finder, o meglio, a livello proprio della maniera di gestire i file. Perché? Che cosa succede? Succede che proprio attraverso questo tipo di struttura è possibile fare una cosa mostruosa, che è sostanzialmente questa. Vediamo un attimo di mettere in ordine la scrivania, questa sì che è difficile come operazione. Ecco qua. Questo non mi interessa. Ok, questo lo teniamo aperto. E questo qua. Che cosa succede qua? Io qua, caspiterina, vedo delle icone. Queste icone mi rappresentano degli oggetti, delle cartelline o dei file. Questi in un primo momento sembrano di essere delle immagini. Sembrano essere delle immagini. In realtà, a livello di Finder, è costruita la cosa che in realtà io le vedo come immagini, ma in realtà io posso operare semanticamente con queste immagini, perché le immagini non sono altro che contenitori e rimandi di altre cose, come sapete benissimo voi. Quindi io posso tranquillamente cercare di mettere un po' ordine qua, prendere una cosa e buttarla nel cestino, per esempio, oppure prenderle e cambiarne nome. Posso fare quindi graficamente una serie di cose che prima non potevo assolutamente fare graficamente. Quindi il sistema del puntatore e il sistema dello schermo grafico e il sistema del quick draw sono dei sistemi concatenati l'uno con l'altro, che creano un ambiente di lavoro completamente diverso, in cui, seguitemi bene su questo punto, il fatto del grafico non è importante tanto perché è grafico, non è importante tanto per i grafici, ma è importante per un'altra profonda ragione di cui abbiamo già discusso. E adesso me la dite voi.
Qual è l'altra ragione per cui questo è veramente importante? Non è tanto perché è grafico, quanto perché?
Intuitivo, veloce, non devo conoscere il sistema operativo per accettare la presentazione orale.
Questo è un effetto, sì, è un effetto è questo. Ma qual è la parola?
La diversità approccio mentale a
quello che è una parola.
Senti,
no, c'è una parola, è una parola chiave. Simbolo, metafora, figura retorica. Siccome già ne abbiamo parlato e vi ho fatto capire come il sistema dell'informazione rientra in campo il problema delle figure retoriche a livello addirittura dell'architettura, abbiamo discusso, e come, diciamo, la maniera. Questo è uno strano salto mortale, ma del tutto naturale, per come i messaggi dell'epoca industriale sono messaggi meccanici, oggettivi, industriali, attrattivi, descrittivi, così che inizialmente i messaggi del mondo dell'informazione sono sostanzialmente metaforici, iconici, narrativi, soggettivi, e questa è la cosa, perché essere iconici, essere simbolici, vuol dire anche essere soggettivi. In che senso soggettivi? In che senso qua siamo in ambiente soggettivo? Almeno a due o tre livelli. Vediamolo qualcuno. Primo. Vai, linea. Perché è un ambiente soggettivo questo? Provo a pensarci. Lo vedi che casino che è sta scrivania? Quindi, diciamo, rappresenta un soggetto in stato confusionale, ovviamente, no? Magari un altro com'è? Magari anche più preciso, quindi diciamo questo è il livello più banale, nel senso che essendo un ambiente soggettivo è anche molto diverso. Io mi ricordo la mia segretaria svizzera, che poi non era una segretaria ma era una specie di manager, cioè che tipo di organizzazione della scrivania c'aveva, non potete neanche immaginare, c'aveva tutte queste cartelle, tutte allineate precise, ogni cartella ne arriva un'altra, tutto in carattere piccolo, tutto organizzatissimo, già a livello di scrivania. Cioè un altro mondo, quindi diciamo questo è il primo livello. C'è un secondo livello per cui è molto soggettiva la questione, questo è il primo, è l'ambiente, no? Uno è diverso, sta in iconico, è diverso, si cambi le icone, cioè, si è in confusione in maniera ordinata, e questo è abbastanza, mentre invece il doc è quello, o quello, giusto? Ma questo è un primo livello molto semplice, c'è un altro molto più interessante. Chiunque lavora con questi sistemi lo sa, però se dovete riflettere un attimo. Diciamo sì, è chiaro questo qua, si può simulare il mondo reale, quindi in quel punto di vista è più soggettivo, ma c'è proprio un'altra ragione che è di tipo strutturale.
Cioè ognuno può usare una parte di programma di più rispetto ad un'altra.
Sì, è vicino a questo. Vabbè, ma perché diventa personale? Questo sappiamo.
Viene caratterizzato.
Come viene caratterizzato? Viene caratterizzato, ma poi c'è una cosa molto particolare.
La barra di
strumenti. La barra di strumenti, ma ancora di più. Il processo diventa personalizzato. Cioè, che se voi vedete altre persone fare le cose, vi è mai capitato di notare che il vostro amico le fa diverse? Questa è una bella sorpresa. Ma tu lo butti nel cestino così? No, io lo sento buttato qua. Ma dai, ma veramente, ma mi vuoi dire veramente che per prendere sto file e buttarlo in un cestino ci sono almeno 3-4 modi diversi. Ma dai, non ci posso credere. È vero, invece. Cioè, il livello soggettivo è, diciamo, anche mosso nel processo, non è soltanto l'ambiente, il fatto che uno è incasinato, l'altro è meno incasinato, che può essere più personalizzato, verso personalizzato. Sono proprio le strade che sono diverse, nel senso che un modo di ottenere un fine non è uguale per tutti, ognuno se lo fa poco levare. Alcuni perché sono, non hanno imparato nient'altro rispetto che un modo, no? E altri che, cioè per esempio ultimamente, io ho scoperto una piccola cosa, no? Ci sono 2 miliardi di funzioni nei sistemi operativi. Siccome io normalmente funziono e lavoro con un'altra tastiera, normalmente faccio alcune funzioni con l'altra tastiera, non mi sono mai occupato di come farlo in questa tastiera, ma per dire, adesso, in queste generazioni di sistemi operativi, ci sono una serie di funzioni di gestione dei file. Guardate questa qua particolarmente che... Che fai? Dormi? Ecco. Guardate questa qua, per esempio, da come si va da una finestra all'altra, per fare un esempio. Oppure questa che ti richiama altre cose. Insomma, ci sono tanti modi diversi di navigare le cose, di fare le informazioni. Altri che dipendono proprio dal grado di conoscenza. Altri che sono consuetudinari di ciascuno, altri che man mano si scopre, eccetera. Cioè, ognuno ha, diciamo, in linea di tendenza può avere un processo diverso per ottenere lo stesso scopo. Mentre prima era, diciamo, tutto analogo. Allora, comunque, dal punto di vista quindi è soggettivo, almeno per questi tre livelli, la cosa più importante è che diventando iconico il sistema diventa metaforico, diventando metaforico diventa soggettivo e quindi, come dire, il modo nostro di relazionare al computer finalmente si avvicina a una modalità comunicativa di tipo informatico. Mi spiego? Perché l'abbiamo aperto questo cappello, abbiamo capito, no? Che la maniera di comunicazione di tipo informatico ha queste caratteristiche di essere soggettiva, iconica, metaforica, abbastanza oggettiva. Mentre invece prima c'eravamo il computer, c'eravamo il personal computer, ma c'eravamo un modo di relazionarsi che era oggettivo, assertivo, industriale, tra virgolette. Ok? È chiaro? È convincente? No, pensate no, sì, abbastanza convincente. Va bene. Torniamo, se ci riusciamo a raccapezzare, dunque, dove eravamo? Qua. Perché non ci vai? Adesso abbiamo fatto vedere sta funzione, qua. Perché non ci vai? Cioè dovresti andare? Ah, ecco, perché era nascosta qua. Allora, quindi il mouse diventa il tramite di questo sistema tra computer, schermo grafico, messaggio iconico, eccetera. È proprio un cambiamento, diciamo, parecchio importante. Dove avvengono queste cose? La ditta che fa fotocopie, che si chiama Ranks, negli anni 70 ha un laboratorio di ricerca per far contenti un po' di persone. In realtà loro fanno fotocopie e hanno accumulato quantità fondi di denaro per fotocopie, non si sa bene come e perché. Finanziano un piccolo medio centro di ricerca che si chiama PARC, mi pare. PARC, eccolo qua. E in questo posto si elabora la base di quello che noi conosciamo oggi come sistemi operativi di tipo grafico, che si inventano questi. Se inventano A, uno schermo grafico, B, la presenza del mouse, C, una cosa fondamentale, che vedete qua, chi la capisce? Di cui non abbiamo ancora parlato? No, non la vedo. No.
Le cartelline.
Non so proprio le cartelline. Hanno un altro nome. finestre, se inventano le finestre, cioè questa è un'invenzione pazzesca, perché una volta che tu hai un sistema grafico, hai questo, hai queste modalità di puntato sviluppo, è una cosa incredibile, cioè puoi avere appunto delle finestre sovrapposte una con l'altra, che una volta che il puntatore ci va sopra diventa attiva quella, oppure prende l'altra e diventa attiva l'altra, e siccome è tutto incorporato in uno stesso, diciamo, in una stessa routine tipo quelle, quelli sono i nomi dati all'altro, ma in realtà erano nate già in questo momento, cioè questa nuova idea. Che dopodiché la cosa fantastica è questa. Sapete come sono le corporation? Molto spesso hanno dei corsi di ricerca che però rimangono là decenti, in realtà nessuno ci fa niente, è come un giocattolo, esattamente. Quindi questo gruppo di ricercatori, di geniaci dentro la Xeros e dentro questa unità di lavoro elaborano sta rivoluzione, dopodiché non ci fanno niente. Questa è una cosa meravigliosa, niente. Un bel giorno, Steve va in visita, eravamo nell'82 credo, va in visita con una serie di ricercatori dell'Apple a questo laboratorio e intuisce le potenzialità di questo sistema, non soltanto come il giocattolo, come dire, avveniristico, perché diciamo, questo era il contesto, perché era un contesto reale, ma decide di impiantare una nuova linea di computer, che vuol dire risorse, investimenti, programmatori, tutto nuovo, per portare al mercato questa logica. È stato un momento assolutamente rivoluzionario. E in realtà, l'arrivo di questo mondo grafico non è il Macintosh, ma è un altro computer. Qualcuno sa come si chiama? Il Lisa. Eccolo qua, il Lisa. Il Lisa era la Ferrari dei computer. Costava $10,000 ed era il primo computer che aveva effettivamente questa caratteristica. Vedete, uno schermo bitmappato, una presenza di finestre, arriva il mouse ed era indirizzato, targettato dal punto di vista commerciale per business di alto livello. Dopodiché, dopo circa un anno e mezzo di vita dell'Iga, non so quanti erano venuti, non tantissimi, il nostro decide di creare un gruppo di persone, che sono queste, per ideare un nuovo computer che a questo punto ha tutto quel tipo di caratteristica, grafica, tutte le cose che abbiamo detto. È venduto a meno e vuole invece non indirizzarsi come computer per l'elite business, ma bensì affrontare una grande scala attraverso il computer. Questo gruppo è un gruppo in realtà tra virgolette di pirati dentro la stessa Apple, perché l'Apple stessa viveva dell'Apple 2 o dell'Apple 3, cioè viveva di una linea di personal che era assimilabile a quelli, diciamo, che abbiamo visto prima. Quindi il business core non era certo questo è un gruppo, diciamo, infatti c'avevo tutta questa mitologia del pirata, tra parentesi, era un gruppo molto coeso che si è, diciamo, ha creato questo computer, il software per andare e tutto qua. In qua vediamo alcune cose. Questo tipo qui è Bill Atkinson, questo qui, che è, diciamo, in realtà il secondo padre del Macintosh, perché è la persona che ha più lavorato sul programma, che è un programma guida e simbolico di tutto questo approccio in cui tutte le cose devono funzionare, che è proprio Matt Paint non è altro che il progenitore di Adobe Photoshop. È un programma bitmap, poi parleremo meglio di cosa vuol dire un programma bitmap. prossime volte, è un programma che funziona su quelle idee di una crisi lì, e quindi lui ha lavorato moltissimo su questo programma nei rapporti tra questo programma, il Quick Draw, e il sistema operativo. Credo che questa persona, ecco, vedete la borsa, credo che questa persona è una strana, diciamo, figura all'interno di un gruppo di progettisti di computer, perché è la persona che si occupa delle icone e la persona che si occupa di un'altra cosa incredibile che ho capito soltanto da poco tempo, e vi ho messo il link a qualcuno che lo vuole leggere in fondo alla pagina, che è un testo secondo me molto bello per chi vuole passare 10 minuti. L'ho messo qua, mi pare. Dove l'ho messo? A quell'altra, a quella dell'icona, va bene, esatto. Va bene, allora qual è il discorso? Saltando di palo in frasca, una cosa che succede all'interno di questo nuovo mondo è che una volta esisteva, dentro i termini, esisteva soltanto una fonte, solo un carattere. D'accordo? Invece adesso, essendoci un sistema bitmappato e grafico, è possibile avere tanti tipi di font. D'accordo? Perché questo? Perché la font, Times, Helvetica, Chicago, più in alto di metà, in realtà, come dire, il computer sta da una parte che sono dei fatti grafici e quindi gestibili graficamente, quindi avere disegni diversi, dall'altra sta che la sostanza è analoga. Facciamo vedere. Proprio attraverso quei sistemi che vi ho scritto qua, il computer adesso sa che io posso disegnare una A così sullo schermo, non disegnare, far apparire una A così sullo schermo, o una A, diciamo, fatta, che ne so, così. D'accordo? Cioè due font teoricamente diverse e così via, tutta la famiglia di conseguenza. Lui sa che da una parte graficamente possono essere diverse e quindi apparire sullo schermo in maniera molto diversa, giusto? Ma dall'altra lui sa che la sostanza con cui calcolarla nell'ambiente di un buon processo è che quella è una lettera. Mi spiego? Ecco perché possono nascere tante font diverse. Andiamo con ordine, poi nel link si spiega come mai nasce questo interesse sulle font, ma adesso non vorrei dilagare troppo. Allora, questa è una foto molto divertente, perché è la presentazione ufficiale del Macintosh a New York, mi sembra nel febbraio dell'84. Non ho capito. Questa non c'è? Ah, allora le aggiornerò. Forse non è apparsa. Farò tutto un aggiornamento di tutto. Questa neanche c'è? Allora forse qualcuna non è arrivata. E comunque farò un aggiornamento di tutto, perché anche qualche link non va bene. Allora, questo è Steve Jobs e questo è John Sculley, un manager preso dalla Pepsi per gestire tutta questa cosa, e loro stanno per andare a presentare il Mac, non so a quale conferenza. Ecco, questo era il sistema che io avevo. Appunto, i dischetti, li vedete, che entrano in quest'unico slot, il mouse e la tastiera, senza keyboard di numeri, che era un pacco proprio... Perché, voglio dire, Jobs aveva una serie di fissazioni, una di queste che non ci doveva assolutamente essere la tastierina dei numeri. Queste sono delle immagini che vi possono far capire come era fatto, come, diciamo, variando ovviamente i termini, sono fatti dei computer. Qui vediamo lo schermo, qui vediamo il disk drive, qui vediamo in questo caso, ecco, questa è il computer vero e proprio, è la piastra che contiene, diciamo, tutta una serie di dati che riguardano il computer. Sono in parte qui e in parte qua,
che è questa qui, effettivamente la piastra che ha, diciamo, i famosi chip, i sistemi integrati, eccetera. Questi li ho fatti in una maniera un po' più grande perché si possono leggere effettivamente le leggende, per capire, diciamo, come sono effettivamente fatti. Questa è la visione di questa cosa laterale, perché tutto un altro aspetto di questo mondo è che doveva essere un mondo funzionale fin dall'inizio. Ecco perché questo, che sembra un dettaglio da poco conto, e cioè la presenza dello speaker, è in realtà un fatto proprio simbolico di questo tipo di operazione. Mentre per lungo tempo gli altri computer non hanno mai avuto un sistema sonoro, qui era importante che ce l'avessero fin dall'inizio, e ce l'hanno sempre avuto poi in realtà, e altre, molte altre cose di questo tipo. Queste sono alcune immagini dei vari momenti. Adesso andiamo a vedere l'altra parte della lezione. Adesso, che cosa succede a poco? Succede una cosa. Che questo modo di operare qui è un modo di operare che consente diventa una maniera di operare. Vediamo di spiegarci meglio. Qui abbiamo visto che c'è un rapporto tra l'hardware, il software base del sistema operativo, e poi una cosa che noi chiamiamo quick draw, che è la base dell'interfaccia grafica, ma è una maniera attraverso la quale i vari programmi, sia che fanno grafica, sia che non fanno grafica, in realtà si parlano e si integrano l'uno con l'altro, è come una piattaforma comune, d'accordo? Quindi si elabora un sistema per cui c'è un rapporto tra sistema operativo, hardware e software di livello generale, chiamiamolo così, software di livello generale, che attraversa e che dà delle risorse aperte a tutto il computer e a tutti i programmi che possono poi essere, diciamo, scritti. D'accordo? Una volta che ho inventato questo modo operativo, questa modalità, che faccio? Me ne invento un'altra. Prima mi sono inventato la presenza del quick draw, quindi mi sono inventato un'interfaccia, un modo di trattare il sistema grafico che attraversa tutto il sistema e che può essere richiamato da tutti i sottoprogrammi. Mi seguite? Sì. Adesso me ne invento un'altra. Quest'altra si chiama PostScript. Chi sa la differenza? Cos'è il PostScript e perché è molto importante? Qualcuno lo sa? Lei, cavolo, lo sa? Gori lo sa? Tennati lo sa? No, questo mi interessa, mica per niente, mi interessa per capire quanto tempo ci deve fare le cose. Ma forse di tutti? Mi deve insegnare di tutti? Oh no, segnare. Allora, un aspetto molto importante, seguitemi su questo punto, un aspetto molto importante riguardava la stampa. Che cosa vi avevo detto? Che quella fatidica stampantina che io ci avevo qua faceva una cosa incredibile, cioè che stampava quello che io avevo sullo schermo. Perché questo? Perché Quick Draw, come gestiva la matrice sullo schermo,
così tale e quale la mandava alla stampante, che non faceva altro che lavorare nello stesso modo, cioè non lavorava con le penne, come aveva detto quel plotter là, ma lavorava con i puntini, e quindi non faceva altro che replicare il sistema puntinato a matrice dello schermo sulla stampante. D'accordo? Lo schermo funziona, questo tipo di schermi funzionano a 72 dpi. Che cosa vuol dire 72 dpi? Che c'è una griglia, la griglia è fatta in maniera che per inci quadrato ci sono 72 puntini, d'accordo? Più o meno, adesso più o meno questo. La stampante pure questa lavorava a 72 dpi, quindi c'era una corrispondenza tra l'uno e l'altro. Ragionate e cercate di fare i cubi, provate a fare i cubi. Immaginate che io voglia stampare qualcosa a risoluzione più alta di quella che vedo nello schermo, cioè a maggiore definizione, no? Che mi interessa a livello minimale? Bravo. Nello schermo? Nella stampante. E che gli dice alla stampante? Gli dici questo, raddoppia i pixel, cioè invece, cioè tieni le stesse identiche proporzioni, ma raddoppiale, quindi invece di stampare a 72, stampa, in realtà non è così, a 144, in realtà è un altro numero perché in realtà i rapporti sono quadri, comunque non importa, per capire, quindi tu mantieni le stesse proporzioni, no? Ma raddoppia il numero di puntini, ci siamo? Quindi, come dire, questa qua che normalmente funzionava un puntino ogni 72, adesso la puoi fare in maniera che lei raddoppi la cosa e quindi ti viene un po' più definito. Posso provare a raddoppiarlo ancora? Teoricamente sì, fino a un certo punto bisogna vedere se questa povera disgraziata del stampante ce la fa, giusto? Perché deve avere un'estensione al top al top. Non si capisce che in realtà dopo il raddoppio è molto difficile riuscire a fare qualcosa, perché è difficile fare una macchina, d'accordo, che possa avere questo tipo di estensione. Quindi diciamo, dopo che hai raddoppiato, in realtà puoi fare molto poco. Quindi comunque questa era già una grossa rivoluzione, perché attraverso questo sistema c'è una corrispondenza tra schermo e stampante, d'accordo? Dopo un po' si capisce che questo è un foto di bottiglia, è un bottleneck, cioè una cosa che non va più. Per fare un salto, che devo fare? No, non posso farlo, perché sono legato alla stampante che funziona in quel modo. Gestire in maniera analitica i dati. Quindi, mentre tutta la mia rivoluzione è una rivoluzione più grossa, è una rivoluzione grafica, poi devo reintervenire in qualche maniera inventandomi un sistema che sta in mezzo, che scriva, descriva in maniera analitica, qui analitica vuol dire matematica, quelle informazioni che lì erano soltanto bitmap, cioè subite, giusto? Quella è soltanto una matrice che io posso al massimo raddoppiare, ma se io mi faccio un linguaggio intelligente, posso, diciamo, risolvere questo problema. Facciamo un caso, diciamo, pratico, per capirvi. Facciamo questo caso qua, che io faccio, sempre dentro il mio affare, dentro la mia matrice, mi faccio un cerchio che più o meno disegnato meglio è una cosa di questo tipo. Se lo mando via al quick draw, mi vedo puntino, 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 lo raddoppio e lo vedo meno, mi vedo due puntini, due puntini, due puntini, due puntini. A un certo punto non lo posso continuare a raddoppiare perché proprio la mia stampante a punti non la puoi gestire. Allora, che gli dico? Gli dico questo: cocco, questo qui si chiama y al quadrato più x2 al quadrato uguale 5. Non so se questa è la descrizione di un cerchio, mi sembra di ricordare di sì, ma credo che più o meno, d'accordo? Cioè, gli faccio una descrizione matematica, analitica, di quello. A questo punto che cosa succede? Ho fatto intervenire un altro livello di conoscenza intermedio che mi serve non per gestire lo schermo, perché se ne frega lo schermo. Lo schermo lo gestisco via più grosso, non mi serve. Ma mi serve per gestire delle macchine di nuova generazione, che non sono delle macchine, diciamo, a punti, ma sono delle macchine laser, che hanno costruito dentro questo linguaggio analitico che si chiama PostScript, che è in grado di fare questo passaggio. Cioè, se io prendo l'immagine di quel cerchio e la mando alla mia immagine, la mia cosa a punti, invece se va a, se io la mando invece a una stampante di tipo laser, esiste questo linguaggio che prende quell'insieme di punti che sa che è un cerchio e che lo gestisce in rapporto alle potenzialità della macchina. Quindi la macchina che lavora attraverso questo linguaggio me lo renderà, è molto più cerchio, diciamo così, per semplificare. D'accordo? Qual è l'altra bellezza di questa cosa? Che una volta che esiste questo PostScript, cioè esiste questo prodotto qua, quindi esiste una descrizione analitica delle cose, questa descrizione analitica delle cose si adatta a tutta una serie di macchine indipendentemente dal loro costo e dalla loro caratteristica. Mi spiego meglio. Io posso avere una laser che costa in meno, che costava allora, era $3,600 con lo sconto. Credo di essere stato uno dei primi ad averla portata in Italia. Mi hanno fermato alla dogana, ci sono i documenti, perché c'era il bidone, una cosa così. Allora, questa qua era la più economica che c'era. Allo stesso tempo io potevo coronare quasi contemporaneamente delle, e questa qua lavorava a 300 dpi di risoluzione in stampa. Allo stesso tempo, quasi contemporaneamente, escono delle laser che costano $20,000, $30,000, che non stampano a 300 dpi, ma stampano a 2004 dpi. D'accordo? Qual è la grande cosa? La grande cosa è questa, che io, siccome entrambe sono gestite in maniera esattamente uguale dal PostScript, io posso fare il mio cerchio, stamparla in una laser a 300 per vederla, o per, diciamo, mandarla ai miei amici, ai miei colleghi, o per far bella figura, oppure la posso mandare a una laser professionale e stampa 2004. Ah, sì, d'accordo? Perché costa 10 volte? Dato che l'ambiente è un ambiente grafico, i grafici coesistono con i testi, esiste la possibilità di stampare a risoluzione tipografica. Qual è il passo successivo? Che cosa vuol dire la rivoluzione CoScript dell'85? Qual è la conseguenza semi-immediata?
Che succede nel mondo?
Perché succede proprio una cosa. Che succede nel mondo? Succede la rivoluzione del desktop publishing, si chiama. Desktop publishing vuol dire che nel giro di pochi anni, attorno agli anni 90, ormai si afferma negli anni 90, ma già c'era prima, i pionieri facevano già da prima. Io ho fatto il mio secondo libro in questa maniera, dando tutto all'editore pronto nell'88, era una cosa, una specie di rivoluzione, lui contentissimo perché risparmiava tanto. E praticamente che cosa? Volevo dire che nascono una possibilità di fare, diciamo, attraverso il computer tutto il mondo delle pubblicazioni. Quindi il mondo dei libri, il mondo delle riviste, il mondo delle piccole riviste, ma poi anche il mondo delle grandi riviste, il mondo dei giornali, il mondo dei giornali. Perché attorno a questa data i giornali ancora si facevano con la, non dico con la metà, insomma quasi, cioè con dei sistemi internet, non con una completa gestione formalizzata, capito? Quindi questa parolina PostScript è una parolina importante perché è esattamente questo strumento che consente di fare questo. E nascono due programmi fondamentali in ambiente Macintosh che sono poi programmi che sono rimasti. Uno che si chiama PageMaker, che poi dopo moltissimi anni, credo che adesso si chiami Aldus o qualcosa, e l'altro che è il cavallo di battaglia di questo settore, che si chiama Quark. Sono due programmi nati in questi anni, più o meno, o un po' dopo, sulla base del PostScript, sulla base della presenza delle date, sull'idea che, no, idea, sul fatto che a livello di personal computer si devono fare queste cose. Per cui anche, oltretutto, non soltanto vuol dire un allargamento delle cose, per cui oggi è un caso che noi abbiamo questa, diciamo, rivista qua, puro caso, però è chiaro che questo, cioè non è che l'avevamo congegnata così, però è chiaro che questo è il frutto anche di quello, perché sono fatte bene professionalmente, cioè non è in realtà in alto, giusto? Questa tecnicamente parlando, questo è un foglio a tre. È un foglio a tre, vedete, no? Che può essere fatto con fotocopie a tre che costano poco, d'accordo? Allora, questo è però è fatto in maniera che potreste pensare che potrebbe essere fatto anche direttamente, d'accordo? Ovviamente è fatto con un carattere, con un'impaginazione, con una cosa che è sostanzialmente equivalente a quello che usa il Corriere della Sera, giusto? Allora, se ne famo un'altra di queste paroline chiave e poi se ne andiamo, perché se le facciamo tutte, tra l'altro ne mancano molte altre, eh? Siamo fermi al 98, facciamocene un'altra, vabbè, poi le altre le finiamo un'altra volta. HyperTalk, io immagino che pochi di voi sappiano cos'è l'HyperTalk, immagino, vero? Perché se posti ha avuto un cazzo successo facendo una proiezione statistica, qualcuno sa cos'è l'HyperTalk? Allora, che cosa succede? Alla base di questo è quello che noi, diciamo, navighiamo quotidianamente. Allora, però voglio che voi capiate una cosa. Queste cose qui sono tutte presenti allo stesso livello, cioè sono tutte cose presenti al livello del sistema operativo, sono, come dire, dei plugin, come dire, sono dei forti plugin a livello di sistema operativo che diventano utilizzabili da tutti i sottoprogrammi, capito? Per cui dall'atto in cui c'è l'inserzione del PostScript, tu stampi PostScript da un word processor, da un disegno vettoriale, da qualunque cosa. Mi spiego? Sono sistemi, sono dei veri plugin dei sistemi che ti fanno fare ogni volta un salto, capito? Allora, LightTalk che cos'è? È un'altra rivoluzione pazzesca, pazzesca proprio, che si è inventata Bill Atkinson, eccolo qua, è lui.
Le immagini dicono poco, sono soltanto queste parole,
prima o poi dovrei elaborarlo con altro. Nell'87 circa, ma lavorandoci prima, questo si inventa una cosa. La crisi. Vediamolo come una crisi nella maniera più bella. Io ho un sistema che funziona molto bene, grafico, in cui tutti i pezzi stanno in ordine, funziona uno con l'altro, prendo, stampo posto e comincio a fare le diverse cose. Ma questo sistema, diciamoci la verità, quando siamo la notte in California a discutere tra noi, è un sistema un po' chiusino. Diciamoci la verità. In realtà programmare è diventato molto più difficile all'interno di questo sistema rispetto ai sistemi precedenti. Perché è diventato più difficile? Perché siccome tutte queste cose, il sistema operativo, il rapporto con l'hardware, eccetera, devono essere ben incastrate l'una con l'altra, programmare diventa molto più difficile in realtà. Devi essere un semiprofessionista per poter programmare. Quindi, come dire, una delle grandi promesse di questi sistemi di fatto aumentano molto l'uso medio, cioè perché la gente adesso sa fare, può fare le piccole riviste, può fare il work processor, può metterci dentro le immagini, può fare tutte queste belle cosette, però nella sostanza, diciamo, più dura, che è quello della programmazione del computer, in realtà si è abbassato il livello perché è diventato più complesso, no? È diventato molto più difficile. Allora questi si inventano una cosa che è una meraviglia, si inventano un ambiente che si chiama HyperCAD. Che funziona così. Innanzitutto, come tutte le rivoluzioni, non si capisce assolutamente a che cavolo possa servire su HyperCAD. Infatti ci furono molti scherzi su questo. Qual è la base di questo HyperCAD?
Se trovo il cancellino vi faccio uno schema.
Qualcuno l'ha visto? Ecco. Questo lo cancelliamo. HyperCAD sfrutta, diciamo, molte delle cose fatte, però le mette in un ambiente diverso. Qual è questo ambiente? L'ambiente sfrutta una cosa fondamentale, e che è che i programmi, o meglio i comandi, ma che possono anche diventare programmi, non funzionano in un'unica listata dalla A alla Z, come erano, diciamo, tradizionalmente, ma funzionano per piccoli, medi o grandissimi moduli. Questi programmi, cioè le cose che dicono ai computer di fare determinate cose, o di non farle, o di fare quello che gli pare, sono contenuti in degli oggetti. Allora, immaginate questa scena. che io faccio un oggetto, per esempio un bottone fatto così, questo bottone ha al suo interno un listato di programma che mi dice vai alla pagina 25, d'accordo? Poi mi faccio un altro bottone e dentro questo bottone io ci metto un programma in cui, per dire, mi calcola la media statistica di tutti gli studenti di questa classe rispetto a parametri di età o di apprendita, quindi diciamo un programma che mi fa, diciamo, tutta una serie di calcoli. Oppure un altro programma che mi fa una piccolissima routine grafica che mi fa apparire ogni volta che lo clicco il disegnino che sta qua, una volta bianco, una volta nero, per dire tre possibili programmi listati che si fa l'utente o che l'utente copia da altri e si adatta al suo caso. Questi bottoni che contengono dentro i programmi, io invece di disporli a cavolo li dispongo su un'interfaccia grafica. Quindi che faccio? Ad esempio, mi faccio un disegno, facciamo un esempio, mi faccio il mio schermo, può essere fatto così, c'è una montagna, c'è un alberello, c'è una casetta, c'è un altro bottone, d'accordo? Per dire, che succede? Succede questo, che alcuni di questi oggetti, che non diventano più bottoni ma sono forme, in realtà contengono questi comandi. Quindi io cliccando su questo albero mi apre il comando fammelo bianco, fammelo nero, per dire. Cliccando sulla casetta mi fa il calcolo statistico degli studenti nella classe. Cliccando su questo bottone, questo invece di stare qua va alla pagina tal dei tali. Qual è la base dell'idea? La base dell'idea è che, come ci sono tanti bottoni, ci sono tante pagine. E queste pagine sono linkate l'una all'altra proprio con sistemi di questo genere. Questa cosa qua si chiama hypercard. Card sta come scheda, no? Card sta come scheda, vuol dire scheda. Hyper scheda, un ambiente di cui non si capiva l'utilità. Mentre con un word processing tu sai che cosa fare, giusto? Se tu con un programma di segno, con questa hypercard non si capisce bene che cosa fai. Ci furono per anni una serie di tentativi qua e là, anche numerosi, anche molto complessi, perché dentro questi bottoni potevano esserci dei programmi veri e propri, quindi era una maniera anche di programmare. Era, dal punto di vista filosofico, una maniera di ridare, di lanciare di nuovo la palla agli utenti, cioè di ridare la palla agli utenti, che noi abbiamo fatto il suo sistema, che in realtà era troppo chiuso, adesso gli ridiamo la possibilità di fare delle cose. Tutta questa questione si basava sul linguaggio che non era i linguaggi classici, tipo il Pascal, il Basic, il C, eccetera, ma era un linguaggio nuovo che si chiamava appunto Hypercard. Era costruito di nuovo a livello di plugin, come dire, a livello del sistema operativo. Capite che cosa succede da questo o no? Tutto questo era fatto, ma contenuto nei difetti. Cioè, tutto questo mondo delle relazioni, dei passaggi, dei sottoprogrammi, era contenuto nei dischetti. Soltanto verso il 92, forse, 93, cominciarono ad arrivare i CD-ROM. e quindi la quantità di dati era molto grande, ma il numero era soltanto il rischietto al massimo del corso di Roma. Qual è il passaggio successivo?
Succede una specie di bullo, la stessa cosa.
Che succede? Quando è che le cose esplodono?
Forse quando nasce la vita, la possibilità di lasciare la
vita. No. La rischio aumenta, però non è il salto. Il salto quando avviene?
È così facile.
Quando devo scrivere il rischio.
È così facile. Quando i mondi non sono più mondi solari, ma sono mondi interconnessi. Questo sistema che io vi ho descritto non è altro che un normalissimo sistema che voi conoscete tranquillamente, che praticate giornalmente, è esattamente lo stesso sistema. Perché quello che voi praticate è questo. È questo. E diciamo avere questo ambiente, avere delle informazioni, linkare cose una con l'altra, se volete contenere dei sottoprogrammi un po' più complessi o molto complessi che possono essere contenuti in vari oggetti, giusto? E questa è la base della costruzione di un sistema internet, un sistema HTML. E questo è esattamente la stessa cosa. C'è la logica per oggetti, di programmazione per oggetti, voi come sapete benissimo, anche la piccola operazione di fare un'immagine e legarla con un link è un mini sottoprogramma, giusto? E voi date un comando. Come sapete benissimo, quelli che sanno un po' più di HTML o che vi piace un po' più navigare, sanno che in realtà ci può essere tutto un listato sotto un'indicazione, che ti fa calcoli, ti fa dei calcoli, ti fa delle cose, esattamente questo. E soprattutto questa idea delle varie card, no? O delle varie schermate, perché tutti voi avete dei siti uniti in internet, tutti voi fate esattamente questa cosa. Le linkate una con l'altra, magari avete delle parti minime di programmazione che sono soltanto un bottone che vi riporta alla home, non sapete nient'altro come mettere, per esempio, oppure in alcune case avete dei sistemi. Quindi questo sistema che è l'HyperTalk, che è rimasto abbastanza così come una quasi una sperimentazione, no? Che senza avere immediatamente la possibilità di evolvere, in realtà esplode nel momento in cui i computer diventano interconnessi attraverso la rete. E proprio la parola hyper, cioè che è una maniera in italiano di dire iper, ma comunque è una cosa che echeggia un concetto di relazioni complessi, di link, di relazioni complesse, se non di interattività addirittura tra utenti e sistema, ecco perché quel libro si chiama Hyperarchitettura, è, come dire, diventa il pane quotidiano non di 10 persone, ma di milioni e milioni di persone attraverso internet. E nasce esattamente in quel momento attraverso questo sistema. Diventa un linguaggio, diciamo, è il linguaggio dei link, per dire in parole molto, molto semplici, è il linguaggio dei link. Va bene? Allora ce ne sono altri che... Qual è, che cosa succede? Come voi sapete benissimo, queste cose che sono cose sviluppate all'interno di questo ambiente per i forti rapporti tra tecnologia e hardware e software come abbiamo descritto, in realtà non so esattamente quando è stato fatto il primo Windows, credo attorno al 91 o 92 penso, più o meno se dovessi dire oggi, a un certo punto le modalità fondamentali di questo sistema grafico e di questi principi si esportano fuori dall'ambiente che li ha originariamente, diciamo, concepiti, ma diciamo, fanno tesoro di una serie di altre cose soprattutto che riguarda l'hardware, eccetera, eccetera, e quindi al DOS viene sostituito un sistema operativo che è quello che si chiama Windows nelle sue varie generazioni, che incorpora gran parte di questi concetti, quelli già fatti. Che cosa succede? Che l'unica maniera per questi altri sistemi per andare avanti è continuare, data che il mondo Windows è molto più esteso, l'unico modo per poter andare avanti è inventarsi continuamente qualcosa di nuovo. Questo è diciamo, l'unico meccanismo per cui riesco ad andare avanti. Per cui, in realtà, c'è costantemente negli anni un salto tecnologico che consente di avere un gap di sopravvivenza basato sull'innovazione, mentre nell'altro caso è basato sulla diffusione, diciamo così, per essere buoni, per essere molto buoni. Va bene? Quindi attraverso questo gioco, innovazione da una parte, diffusione su larga scala dall'altra, continua ad andare avanti. Il problema noi qua ci prendiamo al 98, ma in realtà possiamo andare avanti. Tra l'altro mi piacerebbe, però questa è una cosa del tutto, come dire, extra, che siccome stanno succedendo delle cose molto interessanti proprio in questi giorni che riguardano i sistemi operativi, il fatto che i sistemi Windows gireranno nei Macintosh Intel, che viceversa i sistemi operativi Macintosh gireranno nei sistemi ex Windows, se qualcuno ha voglia di fare un rapportino su questa storia, ce lo dice, lo mettiamo nella lezione e soprattutto facciamo un piccola parentesi in classe su questa cosa. Io non ho il tempo di farlo, ma se a qualcuno gli diverte, o anche più due o tre di voi, lo facciamo. Bene, allora, come promesso, ci fermiamo qua e possiamo, tanto il proiettore non ce l'abbiamo. Ecco, allora, io direi di fare così. Voi con loro vi potete cominciare a avviare per il corso. Io vi raggiungo con la bici, mi ci vuole qualche minuto, poi che veniamo a piedi. Voi due raggiungo se no, anche tu si può fare la cosa che è con loro, io vi raggiungo un video del corso. Ok? Allora, chi vuole venire andiamo a vedere questa mostra adesso. Ci incamminiamo con Rosetta, io vi raggiungo tra due minuti perché sono